Ciò di cui ci occupiamo anche oggi e che abbiamo cominciato a vedere la volta scorsa è qualcosa di cui normalmente non si dice nulla in sede di studio o di apprendimento. Come abbiamo visto, uno dei problemi centrali è il fatto che diamo la conoscenza per scontata. Diamo la conoscenza per scontata, quindi non ci interroghiamo sui modi attraverso i quali questa avviene, sulle dinamiche che ne sono alla base, sulle deformazioni che possono incorrere, che possono essere, come dire, causate da una serie di meccanismi o di attitudini che abbiamo in noi e delle quali non sappiamo nulla. L'altra volta abbiamo parlato, se vi ricordate, anche di una questione un po' più specifica, nel senso che abbiamo cominciato a parlare di artificialismo. Che vuol dire cosa? Vuol dire un atteggiamento che noi abbiamo nei confronti di ciò che creiamo, in particolare delle macchine, che è strano per certi versi. A noi sembra normale, ma se lo andiamo ad analizzare con un po' più d'attenzione, possiamo chiederci perché. Perché dover fare dei paragoni in cui il termine privilegiato è la macchina e non il creatore della macchina? Non è ovvio, no? Eppure è ciò che facciamo. Noi continuiamo a ritenerci non all'altezza di molti compiti, continuiamo a pensare che invece le macchine che abbiamo creato siano migliori di noi e deleghiamo sempre di più le macchine. Questo è un problema che va al di là della questione culturale e della questione immaginale, come la vedremo oggi. È un problema che va ben oltre il teorico, è un problema concreto, è un problema che si trovano di fronte molti lavoratori nella loro, anche ora diciamo, ma probabilmente in futuro peggio. Perché? Perché le macchine sono in grado di sostituire gran parte di ciò che noi facciamo. Allora, come funziona sta cosa? Perché le macchine sono migliori di noi? Sono migliori di noi perché noi a un certo punto abbiamo deciso che ci saremmo comportati come macchine. È un po' lì il problema. Abbiamo rinunciato a una serie di caratteristiche del nostro modo di fare, del nostro sapere, della nostra arte, e abbiamo pensato che quello che era importante fosse semplicemente la componente meccanica, quantitativa. Vi ricordate Cartesio, come dicevamo la volta scorsa? No? Ecco. Da quel momento in poi la gara era già persa praticamente. Perché? Perché avendo noi privilegiato la parte, diciamo, macchinica, se vogliamo usare questo brutto aggettivo che però gira molto in questo periodo, del nostro comportamento, a quel punto ci siamo messi a competere con delle cose che sarebbero state sicuramente migliori di noi. No. Se io devo ragionare in termini di performance quantitativa, la macchina è meglio. La macchina non ha distrazioni, la macchina non ha bisogno di riposo, alla macchina è sufficiente un mantenimento, diciamo, scadenzato e tranquillo, o addirittura è in grado di rimettersi a posto da sola, non ha problemi morali, non ha problemi etici, non ha problemi familiari, non ha rapporti primari, come abbiamo visto, che possano in qualche misura distrarla, ed è più veloce, ed è più accurata, ed è più precisa. C'è una serie di cose che non finiscono più meglio di noi la macchina, no? Il problema è stato quando noi abbiamo deciso che il gesto produttivo era un gesto meccanico e non umano, quando abbiamo divorziato dall'artigianato per certi versi, perché nell'artigianato la componente dell'esperienza dell'operatore, del mastro artigiano, è una componente che la macchina non è in grado di replicare, perché noi, come esseri complessi, come abbiamo visto anche da un punto di vista fisiologico, ora sappiamo che apprendiamo anche con il corpo, non solo con la mente. Soprattutto per quanto riguarda le professioni pratiche, e la vostra ne è evidentemente una di queste, l'esperienza e la capacità del gesto migliorano costantemente con la pratica, con la riflessione, no? E vuol dire quindi che voi sarete in grado di effettuare terapie sempre migliori durante il tempo, perché apprenderete a riconoscere senza dover pensare consistenze, dati che vi giungono dalla sensorialità, rapporti col malato e via discorrendo, che è una cosa che la macchina non è assolutamente in grado di fare. Noi abbiamo un apprendimento di gesti che è totalmente fisiologico. E anche qui abbiamo delle difficoltà a distinguere, perché parliamo di routine e abbiamo detto, vabbè, ma se è un gesto rutinario, tanto vale che lo faccia la macchina, perché dovrei farlo io. Ma in questo abbiamo, come dire, negato immediatamente una possibilità, ovvero sia che dalla ripetizione si potesse apprendere qualcosa, no? Ma invece noi sappiamo che non è così. La ripetizione, se fatta con un certo criterio, migliora, porta al miglioramento. Voi saprete, immagino, forse seguirete il tennis. Il tennis ho 4 colpi e quelli li praticano 8 ore al giorno, 4 colpi. Uno dovrebbe dire, vabbè, tanto vale metterci una macchina, è molto meglio. No, perché quei colpi mano a mano diventano parte del loro essere. Diventano una memoria corporea, diventano un qualcosa di talmente spontaneo, talmente naturale, talmente incorporato da essere insuperabile dalla macchina. In quel modo, perché è unito ovviamente a una consapevolezza diversa, una consapevolezza strategica, la capacità di valutazione dell'avversario, tutta una serie di cose che si nutrono delle componenti non razionali delle quali stiamo parlando da quando abbiamo cominciato le lezioni. Ok? Quindi perché l'artigiano deve poter migliorare costantemente la sua capacità? Prendiamo un intagliatore di legno. Lo saprete perfettamente che i maestri artigiani di questo genere si pongono costantemente nuove sfide, creano delle miniature sempre più piccole, perfettamente raffinate. Perché? Perché così dimostrano di padroneggiare il gesto fino all'incredibile dal nostro punto di vista, no? E questo padroneggiamento, questa maestria nel gesto è qualcosa che ha a che fare con una capacità che non è più descrivibile. Capite? Perché diventa parte integrante del proprio essere, non è comunicabile. Tu non puoi spiegare a qualcuno come si fanno certe cose. Ne puoi spiegare un certo tot, e le macchine questo lo capiscono perfettamente, ma non puoi andare oltre perché c'è una parte di sapere che non è comunicabile. C'è una parte di sapere incorporato, c'è una parte di sapere che noi chiamiamo anche tacito, che è qualcosa che tu sai fare ma non sai spiegare. Credo che sarà capitato più o meno a tutti, no? Che sono in grado di fare qualcosa. Come fai? Boh, mi viene. No, sono quelle frasi che non significano niente, ma vogliono esattamente spiegare questo, ovvero sia un processo che è talmente spontaneo, talmente naturale, che tu non sei in grado di quantificarlo, descriverlo in modo tale che una macchina, per quanto sofisticata, abbia i parametri necessari per riprodurlo. No, è qualcosa che è costantemente adattivo, è qualcosa che è costantemente in atto in te. Quindi, se noi avessimo privilegiato questo sapere, non avremmo nessun problema con le macchine, perché le macchine farebbero una parte della questione e il resto lo faremmo noi. Ma questo noi l'abbiamo perso con la res extensa di Cartesio, perché la res extensa, come abbiamo visto, non ha qualità. È inconcepibile per un cartesiano pensare che il corpo possa apprendere. Ma noi sappiamo benissimo, al di là delle pratiche, come vi dicevo, sportive o artigianali, che il corpo apprende come. Lo stesso Damasio, del quale abbiamo parlato l'altra volta per altre ragioni, dimostra a suon di immagini diagnostiche, eccetera, eccetera, che i cervelli si modificano con la pratica. Che se qualcuno, non a caso, se qualcuno pratica per un certo tempo, impegnativo evidentemente, una qualche tipo d'attività, questo si ripercuote nella configurazione stessa del cervello, che è malleabile, quindi, è duttile, è qualcosa che si adatta. No? Non a caso, riprendo quello che stavo accavallando prima, nelle vecchie scuole di corporazione uno poteva cominciare a diventare titolare, artigiano titolare, dopo migliaia di ore di apprendistato. Perché l'apprendistato forniva quella base sulla quale poi si sarebbe potuto discutere di comportamenti più importanti, più impegnativi, più sapienti. Quindi c'è uno zoccolo di esperienza che va fatto e che permette a un certo punto di non porsi più il problema dei comportamenti di base. Non so se suonate degli strumenti o qualcosa del genere, no? All'inizio tu stai sempre a pensare a qualsiasi, o a sciate o qualunque tipo d'altra cosa. All'inizio pensi costantemente a dove devi mettere le dita, come devi fare, e ti leghi clamorosamente, perché chiaramente, come abbiamo visto, la nostra mente, essendo, no, andando per step, se devi pensare a uno non puoi pensare all'altro, e quindi prima o poi te leghi. Però mano a mano che fai pratica, questi comportamenti di base diventano naturali, non devi più porti il problema di come prendo il re minore. Re minore e c'hai il re minore in mano. A quel punto puoi cominciarti a chiedere come lo vario il re minore? Come lo vario il sol maggiore? Che aggiungo? Che abbellisco? Che faccio con la penna? Se parliamo di chitarra, che è quella che conosco un po' meglio, ma comunque in generale. Il discorso è questo. Cioè c'è un grado di competenza di base oltre il quale puoi cominciare a ragionare sul sapere stesso. Perché tutto quello che dovevi sapere prima lo sai. È diventato una parte del tuo bagaglio culturale, quindi non devi più pensarci sopra. Ma puoi cominciare a interrogarti in proposito, per esempio. Non è casuale che tutte le grandi avanguardie, tutte le grandi innovazioni fino ad ora, non vedremo che succederà, sono state messe in campo da chi? Da chi era perfettamente competente nel sapere precedente. Cioè, se voi prendete un grande pittore come Paul Klee, per esempio, o Gustav Klimt, spero che siano nomi che vi dicono qualcosa, andate a vedere le prime opere e scoprite che loro facevano paesaggi esattamente uguali a tutti quegli altri. Facevano nature morte esattamente uguali a tutti quegli altri ed erano bravissimi. Una volta padroneggiato le tecniche che portavano a quell'esito, hanno cominciato a dirsi: a me queste non bastano, e sono andati oltre. Non è che hanno detto dall'inizio: a me sta roba non mi piace più e cambio. No, perché tu devi avere una competenza specifica, una competenza costruita, una competenza che è diventata appunto anche lì parte delle tue capacità non descrivibili. Voi prendete un quadro di Dürer, vedrete che ci sono dei dettagli di una microscopia tale che sembrano in qualche misura buttati lì. Se prendete una lente di ingrandimento, vedrete che l'omino piccolo così c'ha gli occhi, le mani, gli indumenti, i bottoni del cappotto, eccetera, eccetera, eccetera. E ti chiedi come cavolo ha fatto a dipingerlo questo, che non lo vedo. Eppure lui l'ha dipinto. Questa è la maestria, no? Questo è il punto. Allora, il nostro sapere, come abbiamo visto, si compone di tutte quelle sfere che invece il modo di ragionare cartesiano ha espunto dalla nostra competenza. Quindi noi siamo attori complessi che usano il corpo, usano le emozioni, usano la ragione, perché chiaramente non vorrei che pensaste che la ragione non serve, serve come, ma va utilizzata cum grano salis, come dicevano i famosi latini. E c'è un'altra dimensione da questo punto di vista che è particolarmente rilevante e della quale tendenzialmente non, in Italia non si parla, non solo in Italia, in generale non si parla, che è la dimensione immaginale, della quale ci occupiamo oggi perché in qualche misura descrive un po' tutto il saggio che stiamo studiando e comunque si ripercuote anche sugli altri. Tenete presente che buona parte del quarto saggio già l'abbiamo fatta. Il quarto saggio è quello delle relazioni primarie, del contagio emozionale, delle emozioni, delle intelligenze multiple. Quindi di quello lì in parte ci siamo già occupati, quindi stiamo andando piuttosto bene. Per quanto riguarda il primo, invece, quindi immaginare la macchina, per capire l'argomentazione c'è da capire appunto che cos'è l'immaginale e perché ci interessa. Perché uno tendenzialmente nel nostro modo di sapere presume che l'immaginale sia qualcosa che può essere lasciato da parte. Se proprio vuoi devi vedere un film di Harry Potter e ha risolto la questione, ma non funziona semplicemente così. Il problema qual è? Che se io adotto la visione complessa dell'uomo, ovvero sia se decido che l'uomo non è soltanto ragione cartesiana, scopro che l'uomo è mosso da tutta una serie di spinte che con Cartesio c'entrano poco. Come vi dicevo l'altra volta, quanti di voi di fatto si comportano come l'homo economicus dei trattati? Cioè quanti di voi pesano i loro comportamenti, i loro impegni, i loro time budget, ovvero sia le ore della giornata, su una semplice scala di guadagno o non guadagno? Quanti di voi invece fanno qualcosa perché piace loro farla? No, ecco, nel momento in cui tu fai qualcosa che a te piace, metti in crisi il paradigma contemporaneo, perché il paradigma contemporaneo pretende di essere economico, ma lo è in un modo strano, ovvero sia lo è nel modo per cui ogni tua azione deve massimizzare i tuoi profitti. Deve essere economica. Un'azione economica significa un'azione che ti permette di ottenere il più possibile. Ok? Ma noi non ci comportiamo così, perché in noi è innato anche un altro modo di comprendere il mondo e di comprendere la nostra esperienza nel mondo, che è orientato ad altro, come vi dicevo, alla soddisfazione personale, al piacere, perché voglio dire, il piacere non è necessariamente soltanto piacere sessuale, ma il piacere di una bella corsa, il piacere di andare a ballare, il piacere di andare in montagna, ce ne sono quanti ne volete e sono tutti corporei, no? Come dicevamo. Ma c'è anche una risposta a certi tipi di sollecitazione che vengono utilizzati correntemente nella comunicazione, ma dei quali non si parla. Perché? Perché è molto più comodo che non lo si sappia. È molto più comodo potervi influenzare senza che voi ne abbiate la minima consapevolezza, perché voi rispondete a certe cose senza saperlo. Perché il fatto che l'uomo è complesso, come abbiamo detto, implica anche che l'uomo reagisce a dei livelli di cui non è consapevole. Vi faccio un po' di esempi per chiarirvi la questione. Una delle chiavi di interpretazione del nazismo sta nella potenza della sua propaganda. Molti hanno spiegato un'inspiegabile, altrimenti, adesione di massa ad un'ideologia che, come sappiamo, si è rivelata una dei peggiori parti dell'Occidente, attraverso l'uso sapiente di simboli fatti da Goebbels e i responsabili della propaganda nazista. Uno dei simboli che probabilmente conoscerete, perché insomma, suppongo che ne abbiate una certa, è la svastica. Ora, la svastica, poveraccia, prima di essere trattata in questo modo, era il simbolo più antico che l'uomo ha trattato e assegnato sulle rupi quando ha cominciato a disegnare. Okay? Per cui è un simbolo che in qualche misura parla alle nostre dimensioni non razionali, alle nostre dimensioni che vanno ancora oggi d'accordo col sapere simbolico. Perché? Che c'ha di tanto interessante la svastica? Che significa? Qualcuno ha idea, prescindendo dal nazismo, che voglia dire la svastica? L'uomo? Ha buttato lì così, alla zozzona proprio questa? Sì, no, l'uomo no. O perlomeno, possiamo arrivarci, ma occorre una decrittazione di un certo genere. Ci avviciniamo, ma non, perché qui il problema purtroppo è, come vedete, il carattere simbolico delle cose l'abbiamo completamente perso, perché noi avremmo ovviamente, noi abbiamo questa, che è la croce nostra, no? Ma so croci comunque, il problema è che perché è così importante la croce? La croce è importante perché è il simbolo che disegna e designa l'infrazione dell'ordine normale. Perché? Si compone di due simboli semplici, no? Poi ti so, due rette che sarà mai, direbbe un cartesiano. Facciamo gli assi un'altra volta. E non a caso gli assi cartesiani formano una croce, se vogliamo. Però questo cos'è? Questo è il quotidiano. È la vita normale. Quella che si... no? Il tran tran. E questo, invece, è il momento in cui il tran tran si infrange. È quello che si chiama il kairos. Il momento particolare, l'attimo, no? Sapete come dicono i latini carpe diem? Ecco, non vuol dire scopate chi trovi, come l'abbiamo tradotto noi. Carpe diem vuol dire sii in grado di cogliere il momento, che è questo. Non è casuale. Il momento dell'incrocio è l'attimo. Non a caso il cuore di Cristo è all'altezza dell'attimo. Il simbolo della croce è uno dei, si potrebbe parlare per mesi sul simbolo della croce, non sto scherzando, è uno dei simboli più in assoluto potenti, non a caso fa parte delle tradizioni induiste, delle tradizioni cristiane, lo trovate ovunque. Perché? Perché gli uomini, i primi uomini, erano grezzi per certi versi, ma riuscivano a vedere perfettamente i valori simbolici. No. Allora, nel momento in cui volevano parlare del sacro, la croce veniva da sé, perché la croce è l'infrazione, l'irruzione del sacro nella vita normale. In qualche modo è il miracolo o l'epifania, sono tutti termini che usiamo in modo non particolarmente consapevole, no? Sapete che vuol dire epifania? Che tutte le feste si porta via. Epifania vuol dire apparizione del sacro, momento in cui il sacro si manifesta, no? Ecco, quello è il momento in cui il sacro si manifesta. Tra l'altro, dovete sapere che questa cosa accade in un momento specifico dell'anno, perché la scienza antica non è una scienza che lascia le cose a metà, non è che lo fa a casaccio, che può capitare in qualunque momento. Quando è che si manifesta il sacro? si manifesta in occasione del solstizio d'inverno. Guarda caso, il 25 dicembre. Non è casuale che tutti gli dei che muoiono siano nati tutti il 25 dicembre. Mitra, Osiride, Gesù, ditene uno, sono tutti nati lì, com'è? Perché quello è il momento astrologicamente e aggiungerei astronomicamente più gravido di senso e di significato. Voi dovete sapere, sapete che vuol dire solstizio? Capite quando vi dico che abbiamo perso il contatto con l'ambiente che intendo? Questo, non sto scherzando. Solstizio dal latino vuol dire solis statio, vuol dire il sole si ferma. Perché saprete che il sole, se avete probabilmente fatto caso, che durante l'anno oscilla fra due punti, che sono i solstizi. Passa attraverso quando arriva agli equinozi e all'altezza dei tropici. Gli equinozi sono i momenti in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata, tanto per rifarvi un minimo di consapevolezze spazio-temporali. E ai solstizi si ferma. E le vecchie tradizioni, le vecchie culture, queste cose le sapevano perfettamente, erano molto intenti a cercare di capire che succedeva, perché, come vi ho già detto, non è che sono nati con un sapere bello strutturato. Quelli vedevano cose che non capivano, no? Vedevano astri che comparivano e scomparivano, puntini di luce che si muovevano in giro per il cielo, vedevano queste due palle colorate, che una piccola, una grande, argentate, dorate, che fanno, che non fanno, un doanno, quando tramontano torneranno, era un problema piuttosto serio. Quindi la domanda era ogni volta, quando si ferma il sole, poi riparte? Non erano tanto sicuri della questione, quindi quei momenti erano dei momenti in cui doveva accadere qualcosa e si aprivano le porte. Nelle tradizioni antiche i due solstizi sono i momenti in cui c'è contatto fra i vari mondi, i vari livelli dell'essere, e quindi gli dei e gli uomini possono in qualche misura incontrarsi. La porta degli uomini è quella del solstizio d'estate, ovvero sia il momento in cui gli uomini possono diventare dei o possono ascendere in qualche modo. La porta degli dei è quella del solstizio d'inverno. Nel solstizio d'inverno gli dei scendono sulla terra e nascono. E quindi Mitra, Osiride e tutti gli altri, Gesù e via discorrendo. Quindi capite che c'è un apparato di comprensione della realtà estremamente sofisticato. Cioè, se voi andaste a prendervi una chiesa del XIII secolo, una chiesa del XIII secolo è un compendio di tutto quello che c'è da sapere sull'universo, perché tutto quello che c'è non è casuale. Il numero degli scalini, l'orientamento degli absidi, dove sta messa una finestra, dove sta messa l'altra. Non c'è niente che sia lasciato al caso, ma risponde tutto a questo tipo di traduzione simbolica. Perché l'uomo, questo modo di comunicare, fino all'altro ieri lo capiva molto meglio dell'altro. No? Che è poi anche il modo dell'allegoria, le grandi questioni, grandi informazioni, la grande comunicazione culturale fino al 1600-1700 avveniva come? Attraverso i quadri di arte sacra, attraverso gli affreschi in chiesa, attraverso i narratori e i cantastorie che facevano le famose commedie in giro per il mondo. Tutto quello era zeppo di una serie di simboli che erano ben più della comunicazione che veniva detta e che coloro che guardavano capivano. Capite? Questo è il punto, perché noi siamo molto più bravi a capire i simboli di quanto non crediamo, anche oggi, come vedremo. E questo è uno dei punti sui quali si batte quando si parla di quello che vi sto dicendo, ovvero sia che noi reagiamo e interpretiamo il mondo attraverso dei codici simbolici, che lo sappiamo o meno, perché i simboli sono talmente strettamente connessi al nostro modo di essere che fanno parte della strategia di conoscenza del mondo. E questo l'autore al quale ci rifacciamo per questo tipo di discorso, che è un francese che si chiama Gilbert Durand e che trovate menzionato nel saggio a più riprese, lo ha capito perfettamente e ha tentato di spiegarlo all'Occidente con una serie di escamotage, con una serie di osservazioni che sono di per loro interessanti. Ovvero sia, dice Durand, noi siamo convinti che la parola sia l'atto, il primo atto della conoscenza. E non a caso, nella nostra religione, la parola porta con sé, no, un peso assoluto. No? Ecco la parola del Signore, non so se avete presente. Però, dice Gilbert Durand, la parola arriva dopo. E questo Gilbert Durand lo dice negli anni 60, quando sta cosa era del tutto discutibile. per certi versi. Noi oggi lo sappiamo perfettamente, dopo aver messo a fuoco la genetica delle popolazioni, l'evoluzionismo secondo certi criteri, eccetera, noi sappiamo di essere una specie che esiste da circa 20.000 anni, ma sappiamo anche che la parola è arrivata molto più in là. Non è che noi siamo comparsi e parlavamo. Noi siamo comparsi come configurazioni strane, Cro-Magnon, Neanderthal, poi è arrivato l'Homo sapiens. Abbiamo scoperto recentemente che tutte queste varianti non è che se ne stessero chiuse nei loro recintucci, ma si conoscevano, si combattevano, cooperavano, facevano sesso, roba da matti. Quindi noi abbiamo parti del nostro DNA che risalgono al Neanderthal. No, questo tanto per la purezza della razza, che tutti questi che parlano di purezza della razza a me mi fanno venire i brividi. Però noi abbiamo percentuali significative di materiale cellulare che arrivano da altre varianti dell'uomo. Quindi per un certo lasso periodo l'Homo sapiens ha convissuto col Cro-Magnon, col Neanderthal, poi ci sono stati una serie di sconvolgimenti anche naturali per i quali ci è andata meglio che a loro, ma comunque poi siamo rimasti solo noi, grosso modo. Okay? Ma, ripeto, in questo percorso l'uomo, prima di parlare, già conosceva. E conosceva, dice Durand, attraverso le immagini. Perché i primi documenti di attività consapevole dell'uomo sono graffiti. Non sono parole. Sono quadri rupestri. Sono tutte quelle cose che scopriamo e le guardiamo e dico, mamma mia. Ecco, però, non è che qualcuno quelli li commentasse. Quelli erano la comunicazione. Non so se è chiaro. Cioè, noi conosciamo per immagini prima di conoscere per parole. Quindi l'immagine, dice Durand, ha una capacità di comprensione del mondo che prescinde dalle parole. Può essere resa a parole, ma non interamente, perché l'immagine ha una capacità di comunicazione semantica contemporanea. Che vuol dire questo? Che contro la lingua logica, come abbiamo visto, contro il logos che avviene per step, no? Io dico una parola, poi ne dico un'altra, poi ne dico un'altra e faccio l'argomento. L'immagine mi comunica istantaneamente un intero campo semantico. Io vedo una bilancia e nella bilancia non vedo semplicemente uno strumento che serve a determinare il peso corretto di qualcosa, ma vedo il simbolo della giustizia, vedo il simbolo di un astrologico di nati in un certo periodo dell'anno, vedo la mia esperienza di bilance, vedo una montagna di cose tutte insieme. Non so se questo è chiaro. E questo è uno dei motivi, dice Durand, per i quali l'immagine nella nostra cultura è stata accantonata come strumento cognitivo. Perché l'immagine è di per sé anarchica. L'immagine non è possibile definire cosa deve significare. L'immagine t'arriva, chiama Durand questo uno sciame di significati, usando una bella immagine. Se pensate allo sciame cos'è? Un nugolo di bestie incazzate che fanno casino, no? Un vero... un movimento assolutamente non regolamentabile. Ecco, l'immagine fa questo. E siccome noi invece tendiamo a costruire un universo, ovvero sia un modo di comprendere il mondo che sia quello, con le immagini ci prendiamo poco. Ma il fatto che noi ci si prenda poco con le immagini non impedisce che loro continuino a fare il loro lavoro, come dire, continuano ad essere uno strumento di comprensione del mondo, continuano a evocare significati in qualche modo comprensibili, strutturabili, e possono venire utilizzate quando si neghi la loro efficacia. Vi faccio un esempio banale, poi lo riprendiamo, ma tanto per chiarire. Avete presente la pubblicità del... com'è il talco, non mi ricordo più? Borotalco. Del deodorante borotalco. No. Come funziona? Alto, e che succede quando si dice alto là al sudore? Oh, alto là al sudore. Gesto che tu interpreti come? Perché fanno così, secondo voi? Avanti, ragazzi, non è difficile. Perché fanno così? Per mostrare la shell, non puzzo, no? L'idea è quella. Però, guarda caso, questo è anche il gesto che noi associamo alla gioia e al trionfo. Quando tu sei felice, fai così, no? Esatto, perché? Perché vai verso l'alto. Noi siamo...
Quando alzi una coppa,
quando alzi una coppa, quando sguagli una spada, no? Gesti di questo, questi gesti di elevazione sono gesti che hanno un senso simbolico profondo che noi recepiamo perfettamente. Per cui che succede? Nel momento in cui tu vedi questa pubblicità, associ l'efficacia del deodorante, perché appunto le tue ascelle non sono una minaccia per nessuno, con una sensazione di piacere che tu non ti spieghi perché non sai perché, ma quel gesto te la evoca. Perché noi abbiamo neuroni specchio, noi abbiamo accordi con gli altri, noi abbiamo una capacità di rifletterci negli altri, per cui il momento in cui tu andrai a comprare un deodorante probabilmente non ti ricorderai nulla di tutto questo, ma prenderai il borotalco. Perché rispetto agli altri prodotti quello ha un tono di simpatia, di attrattività, di piacere che gli altri non hanno. Funzioniamo così, ragazzi, quello è il problema. Il marketing queste cose le sa perfettamente. E il marketing è diventato la logica attraverso la quale noi scegliamo. Perché prima il marketing andava bene per il deodorante, ma adesso va bene per i candidati politici, va bene per i premi strega e coloro che vinceranno grandi elogi dalla critica letteraria, va bene per tutto. Perché? Perché è un modo di manipolarti senza che tu ne sia consapevole, perché chi te l'ha mai raccontato che quel gesto è un gesto che in te evoca delle emozioni piacevoli? Per una questione corporea, non una questione intellettuale, non c'è niente di intellettuale, è semplicemente una pulsione, è un riflesso fondante. Quindi capite che noi siamo molto più complicati di quanto non sembri. Complessi è meglio. Però noi reagiamo, visto che abbiamo i famosi tre cervelli di cui abbiamo parlato la volta scorsa, e questi tre cervelli sono perfettamente operativi tutti e tre, noi continuiamo a reagire a degli stimoli che sono configurati secondo logiche che non hanno nulla di razionale. Reagiamo a degli stimoli che hanno una loro comprensibilità, se noi abbiamo gli strumenti adatti per comprenderle, e rendono certi messaggi estremamente efficaci. Come vi dicevo, la svastica è probabilmente la chiave del successo del nazismo, perché noi alla svastica reagiamo, che ci piaccia o no. Perché la svastica, come vi dicevo, non ha soltanto il problema del centro e dell'infrazione dell'ordine, ma è anche dinamica. Questi stanno per un accenno di giro. La svastica è il Tao. Esattamente la stessa cosa, fatta in modo occidentale, perché ci sono le rette e non le curve, come vi dicevo la volta scorsa, però è esattamente questa, perché la svastica diventa qualcosa che ruota, no? Non a caso poi simboli della ruota, croci celtiche, metteteci quello che vi pare, non è casuale, c'è tutta una decrittabilità del simbolo che non è estetica, ma ha un suo significato. E noi a quel simbolo reagiamo, perché questa logica ce l'abbiamo veramente ingrammata, non è qualcosa che ti deve essere raccontato o insegnato. Tu reagisci. Se lo sai, puoi ovviamente usarla, la puoi comprendere meglio, puoi comprendere quelli che la usano e cercare di capire perché te la stanno usando contro o a favore o come ti pare, però tu continui a reagire. E se ne sei consapevole puoi anche opporti, ma se non sei consapevole sei aperto, sei condizionabile da qualunque punto di vista. Questo è uno dei punti focali del discorso. Noi reagiamo a messaggi dei quali non abbiamo la minima idea che esistano, che sono messaggi fatti di colori, di font, di materiali, di forme. Cioè, voi credete che qualunque prodotto vi capiti per le mani in questi ultimi anni sia stato impacchettato in quel modo casualmente? Ci sono gruppi di studio e gruppi di studio, focus group e focus group di utenti che dicono: la consistenza di questo pacco non mi piace, la preferisco quella, perché? Perché sono tutti messaggi che noi riceviamo senza saperlo, perché noi siamo abituati a ragionare in termini di intelletto cartesiano e vista, che è il senso più o meno sopravvalutato per certi versi. Però noi reagiamo perfettamente all'ergonomia, reagiamo al tatto, reagiamo al colore, reagiamo alle dimensioni e proporzioni del messaggio, reagiamo a tutto questo. E perché reagiamo a tutto questo? Perché è parte dell'immagine, è il registro immaginale che è fondamentale. Capite? Questo è il punto. Vi ricordo che l'efficacia della comunicazione, come credo di avervi già detto, non lo so, ve lo dico ora, si compone per l'8% del contenuto razionale di ciò che viene detto, e per il 92% di altri registri che sono paraverbali e non verbali. Quindi una comunicazione anche balorda, sbagliata ma ben confezionata è molto più efficace di qualunque tipo di discorso. Ecco perché la svastica. Ecco perché l'importanza del logo. Questo è talmente importante che, se ci pensate, le grandi marche di adesso investono molto più sul logo che non sull'oggetto. Cioè, le grandi spese che sostiene Nike per diventare e restare Nike sono spese di pubblicità, perché le scarpe le fanno quelli che fanno le scarpe per tutti gli altri. Tu non compri una scarpa che ha un particolare, una particolare caratteristica qualitativa di merce, compri un simbolo. Tant'è che uno dei, questo forse non lo saprete, ma il tatuaggio più diffuso al mondo è il baffo della Nike. Cioè, c'è gente che si traduce come un paio di scarpe. Che piaccia o no? Questa è l'efficacia del messaggio. Capite? Perché Nike di fatto cos'è oggi? È una filosofia di vita. Tu puoi ridere quanto te pare, però purtroppo funziona così. Quando parliamo dei processi di brandizzazione, avrete sentito parlare di queste parole orribili, no? La costruzione dei loghi, la costruzione dei brand, tutto questo, secondo voi su cosa ruota? Su comunicazioni razionali o sull'immaginare? Ruota sull'immagine della persona disabile che trionfa, della persona di colore che danza, del pugile che vince, di tutte queste comunicazioni che sono evidentemente simboliche perché con la nostra vita in linea di massima hanno poco a che fare, o ruota sulla qualità tecnica della scarpa, che è uguale a tutte le altre? Non c'è più una ditta, non c'è più una fabbrica Nike. Comprano dove comprano tutti gli altri, però quello che conta è quello che ci metti sopra. La merce è diventata semplicemente un supporto di simboli. Quindi quanto conta la comunicazione immaginale? Molto più della razionale. Questo è il punto. Noi continuiamo a illuderci di fare scelte ragionate. Ma a prescindere dal fatto che la ragione, come abbiamo visto l'altra volta, è un misto di emozioni, ragioni, istinti, pulsioni, simboli, eccetera. Ma quello che ci muove veramente nella gran parte dei casi è questo, non quello. Da questo punto di vista è vero, c'aveva ragione Cartesio, la ragione è fredda. Io te posso dire quello che te pare, ma tu tanto farai quello che vuoi fare. E quello che vuoi fare normalmente non coincide. Ai vostri colleghi dietologi dicevo sempre, se noi siamo qui è perché le cose stanno così. Perché se valesse la comunicazione razionale, io dovrei dirti, sei grassa, senza offesa, senza assolutamente considerare nulla. Quindi devi dimagrire perché la tua aspettativa di vita ne risente. E tu mi dovresti dire, hai ragione, mi metto a dieta. Senza che io venga lì e te preghi, te spieghi, ti invogli, ti stimoli, ti guidi. Perché te, del fatto che ti farà male essere più o meno grassa o fumare o quello che te pare, non te ne frega niente. Perché i tuoi motivi per essere grassa o per fumare non sono razionali, sono simbolici. Qualcuno di voi fuma? Allora, forse non ci avrete fatto caso, forse non è vero, però vi dirò qualche motivo per il quale si fuma e che rende del tutto insignificante tutta la strategia dei pacchetti con sopra le lastre e tutte queste cose qui, tant'è che, visto che siamo persone razionali, esce il pacchetto con le minacce sopra e tu te compri un portapacchetto con una donna nuda, ce lo metti dentro, arrivederci e grazie, tanto per dire quanto siamo razionali, no? Ecco. Allora, il fumo perché è così importante, ragazzi? Allora, uno dei motivi, il più semplice, collegato a quello che abbiamo detto, è che il fumo sale. Tu magari non ci fai caso. Sale, il fumo sale. Tant'è che la grandissima parte delle offerte che vengono fatte agli dèi si bruciano. Non perché tu le vuoi distruggere, ma perché bruciandole fai sì che salgano. E noi con l'alto, come vi dicevo da prima, abbiamo un rapporto privilegiato. Quando una cosa ci piace, è in alto. Gli dèi stanno in cima alle montagne, le elite stanno in cima alla piramide sociale. Guarda caso, noi tendiamo a valorizzare l'alto e a spregiare il basso. No? Tant'è che gli inferi stanno sotto. Nessuno di noi vuole morire, quindi chi è lo sfigato che sta sottoterra? È il dio degli inferi, poveraccio, e poi si incazza, come Lucifer, non so se avete visto la serie, che è divertentissima, a un certo punto viene fuori. Però guarda caso, le disposizioni sono quelle, che il bello è in alto e il brutto è in basso. Quindi il fumo sale, e già questo lo rende di fatto un'offerta. Un'offerta votiva, voi andate in chiesa, accendete una candela, perché accendiamo le candele in chiesa? Perché la fiamma sale. Semplice. E se fa fumo sale pure quello, quindi meglio di così non poteva andare. Ma non solo. Il fumo è un modo simbolico di occupare lo spazio. Perché noi non lo sappiamo, però il nostro respiro è una delle nostre attività più importanti. Noi respiriamo e non vi dicevo l'altra volta, le grandi discipline orientali sono tutte focalizzate sulla respirazione. Se non sai respirare non cominci neanche a muoverti. Ok? Perché? Perché respirare è l'attività fondamentale dell'essere umano. Se non respiri muori. Ancora più che mangiare o bere, il respiro è fondamentale. Ma il respiro è un modo per esercitare la propria forza, per concentrare la propria energia. Saprete del chiai? Sapete del chiai? Niente. Avete presente i karateka o i judoka? Ecco, che fanno? Urlano. Non perché si sentono in vena di essere fichi. Perché nell'urlo tu espelli il tuo respiro e diventi compatto. È un tutt'uno. Espellere il respiro è anche espellere energia. Nel momento dell'azione devi espirare. Ok? Quindi il respiro è fondamentale. Nel momento in cui io posso vedere il mio respiro, io sono più potente. Guarda caso, chi è che normalmente ha le fauci fumanti? I draghi. E i draghi sono gli animali più potenti del nostro bestiario. Non è casuale. Capite? Nel momento in cui tu espiri e vedi questo pennacchio di fumo che esce, tu stai bene. C'è poco da fare. Ti piace. Al di là di qualunque cosa ti possano dire. Al di là del sapore della miscela, che è del tutto irrilevante, tant'è che già negli anni 50, quando c'era l'uomo Marlboro, che era in qualche misura il simbolo perfetto, tra l'altro anche quello, no? Casuale, l'uomo Marlboro che c'entra con la sigaretta? Cioè uno che pagaia in una canoa sotto una cascata nell'West, no? Perché me dovrebbe? Mi interessa perché io, con la mia mente che lavora in modi diversi da quelli che mi aspetto, faccio delle associazioni. E quindi nel momento in cui mi accendo quella sigaretta, in qualche modo mi sento pure io l'uomo Marlboro. L'idea del testimonial è questa. Ed è una delle strategie meno razionali del pianeta, no? Però funziona. Perché io mi immedesimo, io partecipo. Allora, al di là di questo, il momento in cui io fumo è il momento in cui, oltretutto, controllo la fiamma, che è un altro momento di spessore simbolico esagerato. Vi ricordo Prometeo, il furto del fuoco, tutto quello che ne è derivato, eccetera eccetera, no? Quindi io ho degli oggetti con me, come l'accendino, che sono di una potenza simbolica inaudita, perché l'accendino è il mio controllo del fuoco. Vuol dire che io sono all'altezza di Prometeo. Da un punto di vista simbolico sono un semidio nel momento in cui gestisco il fuoco. E lo gestisco per il mio piacere, mi accendo una sigaretta, tranquillo, no? Quindi sto mettendo in campo una serie di gesti di una simbolica immensa. Poi ti chiedi perché uno non smette, perché non c'ha niente a che fare col respirare. Vi dicevo, riprendo, già negli anni 50, con le Marlboro e tutto il resto, si erano fatte delle ricerche per dimostrare che di fatto un consumatore abituale non riconosce la sua sigaretta se non gli scrivi sopra che è la sua sigaretta, perché sanno più o meno tutte della stessa cosa. Hanno fatto una serie di ricerche per cui c'erano fumatori incalliti di Marlboro che si trovavano davanti 6 sigarette bianche e dovevano scegliere, trovare qual era la Marlboro per il sapore. Non c'è stato verso, perché il prodotto industriale non ha una sua personalità, è quello. Quindi tu non fumi per il piacere del sapore della sigaretta, fumi per il fumo. Capite? Tant'è che chi fuma la pipa e chi fuma il sigaro normalmente non respira, perché per lui l'accento va da un'altra parte. No, io fumo sigari da sempre, non ho mai fumato sigarette, ma il sigaro lo riconosce come? Il sapore, è quello che è importante. La sigaretta è un'altra cosa. Quindi, come vedete, anche nel consumo, nello stesso consumo di quelli che sembrano articoli equivalenti, ci sono enormi differenze simboliche. Capite? E troppe ce ne sarebbero, però tanto per spiegarvi perché è importante, perché tu ti comporti in certi modi di cui non sai dar conto se non dicendo che ti piace. Perché? Perché reagisci a una serie di dinamiche che sono soddisfacenti di per sé. Perché tu in qualche modo affermi la tua esistenza in quel momento. In quel momento tu stai ringraziando dei assortiti per qualche ragione, perché quello è il gesto. Capite? Quindi ha voglia a dirmi che mi fa male. Devo trovare un qualche tipo di sostituto simbolico, immaginale, alternativo. Allora sì, non avrò più bisogno di fumare. so se la cosa è chiara. E direi che facciamo 5 minuti di break. Quindi, spero di avervi dato una percezione dell'importanza della questione. Ovviamente, quando vi dicevo che oggi trattiamo gli atleti come macchine, tanto per fare un esempio che abbiamo visto più volte, è chiaro che una componente immaginale in questo è estremamente presente, no? Nel modo in cui traduciamo la cultura, nel modo in cui costruiamo la cultura, le pulsioni immaginali entrano, e come? Perché? Perché sono quelle che danno in qualche misura il tono della realizzazione. Perché tu voglia fare qualcosa è perfettamente comprensibile, il come tu lo fai è anche giocato su quali sono i tuoi modi immaginali di ragionare, qual è la tua immaginazione, come concepisci qualcosa. Tanto per darvi un'idea, anche nella conoscenza, noi parliamo delle famose idee platoniche, no? Tutte queste cose che, guarda caso, dovrebbero unificare il sapere, perché l'idea platonica che cos'è? È un simulacro per certi versi, che riunisce in sé un'infinità di casi particolari, no? L'idea di sedia, non so bene come possa essere, perché col design contemporaneo è da discutere, ma tendenzialmente cosa sarà? Un oggetto con quattro zampe, un ripiano sul quale deporre le terga e probabilmente un qualcosa che ti sostenga la schiena. Però quando io dico sedia, voi non vedete un'idea astratta e universale, voi vedete una sedia. Che sia una sedia che avete visto voi, che è la vostra sedia, che è la sedia di qualcuno che abbiate amato, che è la sedia come la fareste, ma non vedete un'idea astratta, vedete una sedia. Non so se questo è chiaro. E guarda caso, come vi ho detto a livello di paradigma e di come abbiamo costruito la realtà strada facendo, queste grandi differenze pratiche, che sono anche qualitative, la nostra filosofia le ha sempre sprezzate, tant'è che le chiama accidenti, no? Non è importante la sedia sulla quale è seduta Bianca adesso, è importante l'idea di sedia. Perché? Perché la sedia su cui è seduta Bianca si romperà, sparirà, verrà distrutta, verrà sostituita da qualcos'altro, ma quello che resta è l'idea di sedia. Quindi, come vedete, Cartesio, poveraccio, non si è inventato nulla, perché questo è già Platone. È Platone che mi dice che ciò che conta è ciò che in qualche misura unifica la varietà del mondo concreto. Concetto vuol dire questo, ragazzi. Concetto vuol dire cum capere, vuol dire mettere tutto insieme, vuol dire ridurre a uno tutto ciò che invece nel mondo si dà come diverso, variabile, transeunte, dite quello che volete. Okay. Quindi noi abbiamo una strategia conoscitiva che sin dall'inizio spregia il valore dell'estetica e dell'immagine, no? A favore di astrazioni modellizzanti, che poi guarda caso diventano matematiche, ma non è che è difficile vedere la continuità, capite? Però, come dicevamo, è una continuità che va integrata, nel senso che per quanto noi, a livello di discorso filosofico, di intenti strategici della cultura, eccetera, abbiamo premuto il tasto e l'acceleratore su questo tipo di sapere, quindi un sapere astratto, universale, privo di caratteristiche concrete, eccetera, nella vita pratica continuiamo a reagire alla sedia, no? E se la sedia ha un qualche problema, è un problema che a me sta a cuore, a prescindere dall'idea di sedia platonica, che postando gli pare, ma insomma, se io sto seduto scomodo, mi girano le palle qui, no? Quindi abbiamo un rapporto con la concretezza che permane, che noi proviamo a fare e che ne diciamo. Allora dice giustamente Diron che sarebbe opportuno non rimuovere il sapere occidentale, perché sarebbe assurdo e perché ci ha comunque portato una serie di realizzazioni notevolissime, ma integrarlo, cioè riconoscere che accanto al sapere astratto e universale esiste un sapere diverso, un sapere che si nutre di oggetti, che si nutre di situazioni, di esclamazioni, di colori, di tutto ciò che rende la vita piacevole ad essere vissuta, fondamentalmente, no? Noi viviamo in un mondo che è fatto di accidenti. Chi se ne frega delle idee platoniche per certi versi, no? Io voglio la mia penna, non voglio una penna astratta, no? Tant'è che ancora oggi, dopo tanti anni che mi sono perso una valigia, continuo a rimpiangere la penna che c'era dentro, che adoravo, scriveva in un modo meraviglioso. Per me quella penna era la penna, a prescindere da Platone, però maso pezzo, quindi come vedete c'è, cioè, no, forse qualcosa da imparare in questo. Ad ogni modo, che dice Gilbert Durand, quindi? Che esiste una logica propria ai simboli, che non è la logica cartesiana, non è la logica matematica, ma è una logica interna al sistema della simbolizzazione e dell'immagine. E quindi categorizza i simboli. Nel categorizzare i simboli ha un'idea che non stenterei a definire geniale, nel senso che collega la nostra capacità di simbolizzazione a tre riflessi dominanti. Vuol dire che, secondo Durand, i simboli si organizzano e costellano, quindi in qualche misura orbitano attorno a tre assi portanti che sono tre riflessi fisiologici dominanti. Quindi c'è, come vedete, un superamento radicale della dicotomia anima-corpo. Perché? Perché Durand sta radicando una delle attività più astratte della nostra mente, la capacità di immaginare, quindi l'attività creativa per definizione, al corpo, alle caratteristiche del come sta il corpo nello spazio. Tant'è che il primo riflesso importante è la stazione eretta, sul quale anche potremmo parlare per ore, perché la stazione eretta è di fatto probabilmente ciò che ci definisce ciò che siamo oggi, il grande passaggio evolutivo che ha permesso poi la conseguenza dell'umanità. Però al di là delle questioni fisiologiche, pratiche, perché? Perché la stazione eretta di fatto cosa permette? Permette il liberarsi degli arti superiori, quindi permette una manualità che prima non c'era, permette la nascita dell'Homo Faber, permette che un salto evolutivo successivo generi i pollici opponibili, quindi probabilmente permette anche una diversa efficacia nella caccia, nel reperimento di fonti di energia, protezione e cibo, tale da permettere una crescita del cervello, perché sono tutte cose che sono coimplicate per certi versi, non può accaderne una senza un'altra. Quindi probabilmente noi diventiamo ciò che siamo perché a un certo punto ci alziamo sulle due zampe posteriori. Ok? Ma in termini cognitivi è molto più importante la questione, perché di fatto il momento in cui noi ci alziamo sulle gambe scopriamo l'orizzonte. Nel momento in cui noi ci alziamo sulle gambe, iniziamo a dividere, a separare. Tant'è che in tutte le cosmogonie del pianeta, che non sono mai state necessariamente in contatto le une con le altre, quindi è bene dell'umanità questo, esiste il momento della separazione dei genitori primordiali. In tutti i racconti di come è nato il mondo, a un certo punto cielo e terra si dividono, dopo che erano rimasti invece in un abbraccio costante per gran parte dell'esistenza precedente. E perché si dividono? Perché l'uomo si alza in piedi e vede l'orizzonte. Non c'è prima l'orizzonte. Se tu sei Carponi e guardi per terra, non hai idea di cosa sia l'orizzonte. Non separi, non puoi, non sei in grado di farlo. Quindi il momento del gesto, come vedete, è un momento topico, perché attraverso questa nuova potenzialità dello sguardo l'uomo impara a separare cielo, terra. E questo è il modello della separazione ed è anche il modello della conoscenza per certi versi, tant'è che è più o meno la stessa cosa che viene narrata nella nostra tradizione con la scoperta della mela. No, l'albero della conoscenza non era un problema erotico, era un problema di percezione di sé, tant'è che l'uomo nasce dalla separazione. Noi, come coscienza di noi, la nostra autocoscienza è separazione dal flusso della vita, e questo è il grande problema dell'essere umano, che nasce dalla separazione, no? Il momento in cui noi non viviamo più nel flusso della vita diventiamo uomini. Perché? Perché siamo in grado di fermarci e pensare ad altro mentre la vita prosegue. Quindi la distanza dell'essere umano dalla vita nasce anche probabilmente in questo momento, nel momento in cui tutte queste distinzioni e le possibilità encefaliche e neurali che ne conseguono ci portano a diventare autoconsapevoli. Quello è il momento dell'uscita dal paradiso terrestre. Quindi, come vedete, il riflesso dominante, la dominante della stazione eretta dice, dirà, è quella che costella tutti i simboli della separazione e della divisione. I simboli dell'antitesi, i simboli del contrasto, non a caso i simboli che abbiamo visto essere centrali nel pensiero di Cartesio. La nostra cultura è informata a questo tono simbolico. Ok? Quindi Durand dice, alla stazione eretta corrisponde l'atteggiamento della diairesi, della spaltung, della separazione. Ma ci sono altri riflessi molto importanti che in qualche misura definiscono questo universo di riferimento. Un altro riflesso estremamente rilevante è il riflesso dell'inghiottimento. Parliamo sempre, vi ripeto, di dominanti riflessi, di gesti che prescindono da una consapevolezza razionale, prescindono da un'attribuzione di senso, ma sono gesti fondamentali. Noi inghiottiamo per vivere. No? E credo di avervi già detto quanto questo stesso gesto perda di incisività nell'attuale regime immaginale. Perché, come vi ho detto, noi oggi, in accordo con la logica astraente, consideriamo il nutrimento come fonte d'energia. In qualche misura redimiamo la materia facendola diventare energia, che è più o meno quello che fa Einstein con la sua famosa formula, che adesso poi vediamo in chiave immaginale quanto è divertente. Però il gesto dell'inghiottimento invece è un gesto molto più complesso di così, perché noi quando mangiamo non ci limitiamo a trarre energia per vivere, ma noi di fatto trasmutiamo la materia. No? Noi mettiamo regolarmente in atto dei processi alchemici quando mangiamo, perché ciò che mangiamo diventa noi, diventa le nostre ossa, diventa i nostri organi interni, diventa il nostro sangue, la nostra carne. Vedete quanto è banale l'idea che io sia come un motore di macchina che mi butto dentro il cibo e traggo energia. La macchina fa quello, ma è una macchina. Io no. Io faccio molto di più. Io sono in grado di trasformare ciò che mangio in me, che non è poco. Tra l'altro, come forse abbiamo detto la volta scorsa, abbiamo parlato del cibo la volta scorsa. Vi ricordate, non a caso, il nutrimento comune è una delle fonti di alleanza, uno dei modi per sancire dei patti e delle amicizie. Rispetto a quello che dicevamo prima, l'altro modo di solito è fumare insieme. Pensate agli indiani, no? il famoso calumet della pace, fumiamo il calumet della pace e via discorrendo, gira sta canna. Sono tutte cose che sembrano diverse, ma non sono diverse, ragazzi. È esattamente quello. È un modo per costruire delle relazioni all'interno di un gruppo. Non tanto e non soltanto il godersi l'effetto psicotropo, ma è il gesto stesso che è fondante, capite? Noi poi costruiamo tutta una serie di letture, ovviamente, per cui quello che importa è che la canna venga condivisa perché vogliamo farsela tutti, è vero, ma quel girare la canna è importante in sé, è il sottotono a cui non fai caso, ma che di fatto però costituisce un particolare tipo di configurazione in quel momento. Quindi fumare o nutrirsi, comunque, si tratta di un gesto di, no? introiezione, come dicevo l'altra volta, è l'unico modo, l'unico momento nel quale noi permettiamo al mondo di entrare in noi e di divenire noi. Quindi è il momento topico della relazione col mondo, no? Io divento il mondo e il mondo diventa me. E questo ovviamente dà un tono simbolico opposto a quello precedente, perché mentre alzarmi e distinguere separa le cose, introiettarle in me le confonde. No? Non so se avete mai sentito i famosi detti per cui nello stomaco fa buio, quando ti dicono ma come mangi prima il salato e il dolce, la risposta delle nonne, ma tanto nello stomaco è buio, ovvero sia puoi mangiare, poi l'ordine non conta perché tanto tutto si confonde. No? Ed è esattamente quello il punto. Il gesto dell'inghiottimento è un gesto di confusione, è un gesto nel quale non si riesce più a distinguere. Non si riesce più a separare cosa è cibo e cosa è me, cosa è buono e cosa è cattivo. Dopo accade che le cose si separino di nuovo e si sappia cosa è cattivo, cosa era buono, eccetera. Ma nel momento dell'inghiottimento le cose scompaiono nella loro diversificazione e diventano qualcosa di nuovo, qualcos'altro che non sono in grado di definire. Quindi abbiamo, come vedete, due momenti che sono anche il sistole e diastole per certi versi, ovvero sia da una parte la separazione e dall'altra la confusione. E abbiamo bisogno di qualcosa che li bilanci. Il che, come dice, come forse avrete capito, non è che è importante solo nell'ambito immaginale, è importante in tutto il discorso culturale, perché queste tensioni sono perennemente presenti in ogni cultura. Se voi prendete delle teorie scientifiche, le stesse teorie scientifiche si possono definire come appartenenti all'uno o all'altro campo. La grande opposizione che c'è stata fra Einstein e Pauli a livello di fisica quantistica e fisica microscopica si può leggere perfettamente in termini di preferenza per l'uno o per l'altro registro, perché da una parte gli atomi si separano, dall'altra gli atomi si incontrano. E quindi questo è un modo attraverso il quale noi organizziamo normalmente il nostro sapere. Noi come esseri umani in generale, per certi prevale un tono, per altri ne prevale un altro. Però vedremo che la cosa per noi è particolarmente rilevante. Ma da un punto di vista di ordine simbolico ho bisogno che questi due momenti possano essere mediati. Quindi c'è un terzo riflesso fondamentale, che è la terza struttura di cui parla Durand, che è costituita dal ritmo. E il ritmo evidentemente cosa permette, cosa sancisce, cosa consente? Consente l'alternarsi delle due fasi, no? Il ritmo è quello che definisce in che rapporto sono le due fasi, la separazione e l'unione, se prevale una o prevale l'altra, in che modo c'è questa prevalenza, come si organizza il loro rapporto. Ed è un elemento che è nostro. Di nuovo, il ritmo è qualcosa che è iscritto nel nostro corpo, non è qualcosa che dobbiamo andare a cercare fuori, né ce l'hanno soltanto i negri nel sangue, come recitano normalmente tutti i luoghi comuni del pianeta. Noi siamo ritmo, perché noi siamo ritmo cardiaco, siamo bioritmo, siamo ritmo circadiano, siamo animali che esistono nel succedersi della veglia e del sonno, del giorno e della notte, delle stagioni. È tutto ritmo. Non c'è niente che non sia ritmo nella nostra vita. Okay? Quindi come si succedono il giorno e la notte, così si succedono fasi. Ci sono momenti in cui all'interno delle culture prevale uno di questi toni, momenti in cui ne prevale un altro, ma di solito le questioni sono più o meno bilanciate. Ci siamo fin qui? Quindi tre strutture fondamentali basate su tre riflessi dominanti: stazione retta, inghiottimento e ritmo. Strutture schizomorfe, le definisce Durand, ovvero sia strutture che possono portare alla schizofrenia, che sono le strutture della stazione eretta, perché la separazione eccessiva porta allo sgretolamento anche dell'unità mentale. Schizofrenia è qualcuno che è diviso in due o più. No, come avrete visto i film ultimamente, ci sono questi con 18-19 personalità diverse, ecco, quella è la schizofrenia. Durand le chiama strutture schizomorfe perché? Perché c'è bisogno di temperare questa tendenza alla separazione per non farla diventare eccessiva, perché un po' di separazione a noi serve, noi esistiamo perché siamo separati, no? Se dovessimo riunirci torneremmo allo stadio animale dell'inconsapevolezza, e quello è il problema. L'animale è per questo che a noi ci attrae ma ci spaventa allo stesso modo. Perché? Perché noi sappiamo che l'animale ha delle, come dire, dei vantaggi rispetto a noi che sono più o meno innegabili. Perché? Perché l'animale è spontaneo, non deve rispondere alle convenzioni sociali, non deve dar conto di ciò che fa, è molto più libero di noi, o perlomeno lo leggiamo così. L'animale soprattutto non sa di dover morire, c'è sempre il famoso discorso che abbiamo già visto, no? Quindi l'animale attrae, c'è niente da fare. L'io, la nostra consapevolezza, è qualcosa che noi ricostruiamo e recuperiamo ogni giorno, ma non è un dato di fatto. L'io è perennemente minacciato e siccome lo sa cerca di, no, in qualche modo cautelarsi contro le minacce. Però non so se avete presente l'Odissea, che è uno da questi punti di vista è uno dei modi e delle opere più profondamente e pregnantemente simboliche che abbiamo prodotto nella nostra cultura. Il canto delle sirene. Il canto sirene è esattamente questo, ovvero sia è la minaccia della regressione, il ritorno allo stato non diviso. Tant'è che l'unico che si sottopone, riuscendo a vincere attraverso i soliti inganni che connotano la nostra ragione, è Ulisse, mentre tutti i suoi si tappano le orecchie, si bendano per evitare di essere tentati. Lui comunque riesce a superare questa tentazione, ma è una tentazione che viene quasi naturale. Non so se avete mai fatto caso, io c'era un periodo che lavoravo come commerciante C'erano dei giorni di caos totale dentro il negozio e normalmente in questi giorni avevamo un ospite felino che si metteva acciambellato sulle casse delle varie merci e dormiva saporitamente, no? E tu lo guardavi e dicevi: perché non mi posso mettere a dormire anch'io? Perché devo stare qui a rompermi l'anima così maledettamente, quando questo proprio è una delle creature più felici della terra? Se ne stava nel suo angoletto di sole, dormiva come un sercio, nonostante ci fosse l'ira di Dio intorno. E ti viene da pensare, no? Perché io mi devo sobbarcare tutta questa serie di rotture de palle? Ecco, e quello è la minaccia dell'animale, è lì. Perché l'animale è una condizione che noi conosciamo bene. Noi eravamo animali, ragazzi. Prima di alzarci sulle gambe, noi eravamo animali. Andavamo in giro a quattro zampe, mangiavamo come mangiano gli animali, eravamo animali. Poi ci siamo differenziati, ci siamo allontanati, ma non è che questa radice è scomparsa, perché noi continuiamo a essere animali, continuiamo ad avere delle pulsioni fisiche, delle pulsioni erotiche, dei desideri che non riusciamo a capire, perché hanno a che fare con un semplice tra virgolette, hanno a che fare con la nostra corporeità, ci sono scritti dentro. Come dicevo l'altra volta, il cervello rettiliano ha in sé degli schemi neurali di cui noi non abbiamo la minima idea, ma sono schemi che rispondono, guarda caso, a questo tipo di attività di cui parla Dirò. Schemi verticali, schemi orizzontali, schemi di acciambellamento. Come quante volte quando siamo tristi ci abbracciamo o ci rannicchiamo e ci chiudiamo a feto? Perché? Perché abbiamo bisogno di questo genere di abbraccio, di contatto, abbiamo bisogno di cose corporee, non di parole. No, perché sono stato a Lucca recentemente, perché vado tutti gli anni, e c'è sempre questa cosa dei free hugs, non so se avete mai visto, quelli che vanno in giro con i cartelli che dicono abbracci gratis. No, ecco, perché l'abbraccio è molto più di una parola, capite? Cioè, puoi parlare quanto vuoi, ma un abbraccio è altro. E questa è la logica di Dirò. Simboli, gesti, sono altro che parole. Ci sono anche le parole, ma le parole non sostituiscono il gesto o il simbolo. Sono un'altra cosa. Capite? Ma quando tu non sai che dire a qualcuno che sta male, che fai? Lo tocchi. No? Non c'è bisogno di parlare, vai lì, lo tocchi, quello capisce. Perché quella comunicazione è così che va fatta. Nei momenti di lutto, nei momenti di tristezza, nei momenti d'abbattimento, che vuoi dire? Che la vita è un fiume di lacrime? Già lo sanno, non serve che tu lo ribadisca. Quello che puoi dire è: sono qui, ti sto accanto. No, anche le parole, no, la formula, ti sto vicino, cazzo significa di per sé? Significa, vuol dire che esisto e sono una presenza corporea con cui puoi in qualche modo appoggiarti. Quindi, come vedete, sono registri che usiamo, ma che non capiamo. Questo è il dramma. Mentre, grazie a questo discorso durandiano, siamo in grado di riportare, rimettere insieme le cose, renderci conto di quanto il nostro modo di essere deve al corpo, no? Di quanto deve alla prossemia, che è lo starsi accanto, vero e proprio, no? Di quanto deve all'aptica, che è il toccarsi. Sono tutti modi di comunicazione non verbali, come dicevamo prima, ma che rendono la comunicazione efficace. Sono le strategie del contatto. Non so se sapete, la programmazione neurolinguistica parte sempre attraverso i contatti, no? Particolari contatti, colpetti, modi di eccitare certi modi di reazione del fisico che prescindono dall'io. L'io non controlla tutto, ragazzi. Noi abbiamo questa idea per cui l'io è noi. L'io è una parte di noi. Per carità, è importante, altrimenti non sarei qui a parlare, ma non sufficiente. L'io esiste all'interno di un corpo che ha delle sue logiche, dei suoi modi di difendersi, proteggersi, attaccare, trarre godimento dalle situazioni, fuggire. Il corpo è equipaggiato in tanti modi che l'io non conosce. Vi dicevo l'altra volta il sequestro emozionale. Non credo ad averla finita la storia. Allora, l'amigdala, che è questo centro del sistema limbico, come probabilmente saprete, vedo che... Esatto. È uno dei centri più importanti del nostro essere ciò che siamo, perché, come vi dicevo, il sistema limbico ha una serie di competenze piuttosto importanti, quindi la memoria a lungo termine, il carattere, gli stati d'animo, le emozioni, cioè tutto ciò che non è cartesiano, tanto per capirsi, per certi versi. Quando siamo andati a studiare l'architettura neurale, abbiamo scoperto che esistono delle vie privilegiate di contatto tra gli organi dei sensi e il sistema limbico e non tra gli organi dei sensi e la neocorteccia. Che vuol dire? Vuol dire che ciò che noi vediamo, ascoltiamo, tocchiamo passa prima dal sistema limbico e poi arriva alla neocorteccia. Parliamo di frazioni di secondo, veramente frazioni, milionesimi di secondo, cose proprio quasi invalutabili se non con la nostra tecnologia. Ma perché? Perché ci sono dei casi nei quali il corpo reagisce e ci salva. E questo è la nostra architettura neurale lo sa benissimo. Non so se vi è mai capitato di scansarvi da una macchina, evitare qualche cosa che vi hanno tirato. Gesti banali, no? Apparentemente banali. Ecco, senza questo tipo di circuito neurale, voi avreste preso la macchina, avreste preso il vaso, avreste preso la palla, avreste preso quello che vi tiravano, perché il tempo che voi guardate una cosa, ci pensate, fate un paio di valutazioni razionali e è finito il tempo. Noi abbiamo bisogno di reagire istantaneamente, o quasi. E il sequestro emozionale è esattamente questo, ovvero sia nei momenti in cui questa trasmissione di dati dall'esterno passa per l'amigdala e l'amigdala si rende conto che non c'è tempo, vai in overdrive e tu non sai quello che fai ma reagisci e di solito ti salvi. Non so se vi è mai successo, no, che qualcuno dirà qualcosa e voi la prendete al volo senza averci pensato minimamente, senza aver fatto i conti, senza che qualcuno abbia fatto cose, no? Ecco, quello in certa misura è un sequestro emozionale. Ma a me è capitato, per esempio, guidando la macchina. Io a un certo punto, un bel giorno, tra virgolette, pioveva a dirotto, non si vedeva niente, mi sono trovato sulle strisce davanti uno che non avevo visto, e poi mi sono trovato 100 metri più in là. L'avevo evitato, ma non ho idea di come ho fatto. C'avevo il cuore a 2000, sono entrato in un bar, mi sono preso un cordiale perché stavo proprio così, però di fatto io non so che è successo, perché io non c'ero. Ha agito l'amigdala. Capite? Il corpo ha dei modi di fare, come vi dicevo prima, per la produzione, i gesti. Il corpo ha una sua capacità di agire, a prescindere. Tant'è che quelli che fanno discipline orientali, questa cosa dovrebbero saperla. Perché? Perché le discipline orientali mirano esattamente a questo, ovvero sia a farti diventare consapevole di ciò che il tuo corpo farebbe da solo. È cosa che noi invece non facciamo minimamente come cultura. Tanto per dirvi, saprete che chi è bravo in judo, per esempio, no? Che qual è il massimo grado del judo? Di solito la cintura nera, no? X dan. No, ce n'è un'altra che è bianca. Che guarda caso è la cintura bianca con cui tu parti. Solo che è un po' più spessa perché insomma un minimo di, no, come di, so cazzutissimo, glielo devi dire, però l'idea qual è? Che tu sei tornato allo stadio di totale ignoranza, ma sai quello che fai. Non sei più uno che deve pensare a quello che fa, cioè quando fai il gesto di discipline orientali tu non puoi pensare mo io faccio lo sgambetto perché quello già ti ha buttato per terra. Tu non devi pensare, ma devi sapere che cosa stai facendo. E questo è il punto. Non so se avete mai fatto discipline orientali, ma la disciplina orientale di norma si fonda sulla ripetizione costante. Se tu fai judo, ripeti, no? Stai lì e ripeti gli stessi gesti per ore e ore e ore finché quei gesti li fai. Fine. Non c'è più la separazione per cui pensi al gesto e poi lo fai, ma fai il gesto quando serve. Quindi hai imparato, sei un livello più su. Il livello finale è quello in cui tu sei esattamente come uno qualunque, ma c'hai tutto dentro di te, quindi reagisci come il lampo. Non devi valutare la situazione, non te devi rendere conto di quanti sono, non devi manco sapere dove sono in linea teorica. So se avete presente Jedi, spade Jedi, cose. Ecco, quello praticamente hanno preso paro paro il discorso delle discipline orientali e l'hanno tradotto, ma è esattamente quello, non c'è bisogno perché il tuo corpo lo sa e tu accedi al sapere del tuo corpo in modo consapevole. Questo è il punto centrale, capite? Perché? Perché la ragione rompe le palle. In un sacco di casi la ragione è un problema. Avrete presente probabilmente il famoso modo di dire la fortuna del principiante. A me è successo col biliardo, non riesco a dimenticarlo, sono tanti anni ma ancora. La mia prima partita di biliardo sembrava che era il colore dei soldi, io chiaro e lo scuro, sapete quei film in cui c'è uno con biliardo che fa delle cose, no? Ho fatto una partita e mi guardavo da solo e dicevo, Madonna, sono un asso del biliardo e non lo sapevo. dalla seconda partita in poi una catastrofe. Perché? Perché alla prima partita non c'avevo nessun fondamento su cui ragionare e lasciavo che facesse il corpo, gli occhi, la valutazione, e andava tutto perfettamente. La volta dopo mi ricordavo e qui dicevo, adesso io faccio questo effetto così, l'avessi mai fatto. Per ricominciare a giocare decentemente ci ho messo gli anni. Perché? Perché la ragione rompe le palle. La ragione pretende di sapere di più, la ragione pretende di spiegarti come devi fare cose, capitalizza sulla tua esperienza e ti propone le cose, e lì a quel punto non capisci più niente, perché quelle cose sono di corpo, sono distinto, sono altre valutazioni che vanno messe in campo, non il ragionamento. Il ragionamento non serve. Spesso e volentieri il ragionamento ingombra, continua a portarti cose in mente, ti svia, ti distrae, ne fa di tutti i colori. Quindi il punto centrale è quello: come facciamo noi a attingere a quel tipo di sapere? Quello è il punto. Le discipline orientali hanno questo grande successo presso di noi perché sono le uniche che lavorano su una percezione di sé che noi abbiamo perso, perché noi siamo cartesiani e quindi non abbiamo idea di che significhi sentirsi, non abbiamo idea di che significhi valutare le proprie capacità e adeguare la performance senza che qualcuno ce lo dica. Abbiamo bisogno del trainer, abbiamo bisogno degli schemi di allenamento, delle app, di quello che vi pare, ma da noi non siamo in grado di capirlo, perché non siamo abituati a percepirci. Capito? Quindi Dirò, per il suo, ci dice non solo che c'è tutto quel sapere pratico di cui abbiamo parlato, ma c'è anche quest'altra questione, ovvero sia che il nostro immaginare ha delle radici fortemente corporee. Ma non è solo questo, perché? Perché i simboli, come le immagini, sono estremamente ricchi. E quindi che io li abbia identificati come un certo tipo di simbolo che costella accanto alla, come dire, ma facciamo l'esempio della spada e della croce stavolta, tanto per cambiare un attimo. Allora, il fatto che io abbia una croce non vuol dire necessariamente che io debba uccidere qualcuno, perché la croce di fatto è uno strumento di morte, come sappiamo, visto che il Signore c'è stato incrociato sopra, ma è soprattutto la radice di un altro simbolo estremamente potente, che è la spada. La spada è una croce, no? Io poi non guardate che sono a zappa a dipingere, ma l'idea generale è quella. Quindi spada e croce sono delle, no, di solito dei simboli di attacco, di aggressività, direbbe Freud, fallici, tanto per continuare su altri registri. Però non è detto, perché io per esempio con una croce posso benedire, no? Su una spada posso appoggiarmi e zoppicare verso dove devo andare. Quindi, come vedete, il simbolo in sé da solo non mi dice qual è l'atteggiamento di chi lo sta usando. Io ho bisogno di qualcos'altro, ho bisogno di una specifica, diciamo, di tono generale dell'uso dei simboli. Allora, accanto ai tre parlavo del cancellino.
Là.
Ah, ecco, perfetto. Quindi adesso lo levo e casca tutto, giustamente. Allora, appoggiamo un attimo qui. Dicevo, accanto a queste tre grandi strutture, quindi la schizomorfa, la mistica e la sintetica, o le sintetiche, Dirò pone altri due modi di comprensione dei simboli che chiama regimi, ovvero sia climi d'atteggiamento all'interno del quale i simboli prendono un certo tipo di tono. Allora, il primo simbolo, il primo regime è il regime diurno. Anche qui, come vedete, tornano i ritmi e tutte le varie questioni. E il regime notturno. Il regime diurno, di fatto, è il nostro. Il regime diurno è un regime di antitesi, è un regime di opposizione, è un regime di divisione. Quindi, all'interno del regime diurno, la spada di cui parlavamo prima è una spada che taglia, è una spada che offende, è una spada che uccide, è una spada che divide. Avete presente il nodo di Gordio? Avete sentito mai il racconto, la leggenda del nodo di Gordio? Che c'è questo nodo estremamente complesso, che mi pare fosse Alessandro Magno, se non sbaglio, che c'era una profezia che diceva che chi avesse sciolto il nodo di Gordio sarebbe stato il padrone del mondo. Quando arriva Carlo Magno, scusate, Alessandro Magno, lo taglia. Quindi di fatto poi diventa, però chiaramente abolisce la complessità in favore di un atteggiamento che divide. Quindi la spada nel regime diurno è una spada che è un'arma. Nel regime notturno la spada invece può essere, come vi dicevo, un supporto. Può diventare un ornamento, può diventare un oggetto di difesa, per esempio, che non è la stessa cosa. La spada è sempre la stessa, ma il gesto cambia, cambia l'intento. Quindi nel regime notturno, che non è il regime dell'opposizione, ma è il regime del compromesso, la spada diventa altro da sé, o perlomeno assume un altro tono rispetto a quello che normalmente noi le daremmo. Se vi dicessi rete, il simbolo della rete, secondo voi, dove andrebbe? Rete da pesca?
Oppure una gabbia.
Oppure una gabbia, e questo secondo voi è regime? Diurno. Ok. E se invece la volessimo considerare sotto un aspetto notturno? Le trappole sono sempre un problema. Eh? Un letto, un'amaca, la rete quando cadi che stai facendo gli esercizi al trapezio e ti protegge. No? Vedete come cambiano le cose. La rete è sempre la stessa, ma che io usi questa rete per assalire come i vecchi gladiatori reziari, o la metta per terra nascosta sotto le foglie in modo che quando passo mi si porta via, è una cosa. Che quella rete sia lì e mi prenda se cado è un'altra. Ma è sempre la stessa rete. Capite perché ho bisogno di distinguere qual è l'atteggiamento con il quale la sto usando? Quando uso il simbolo rete, che cosa voglio dire? Parlo di un'arma o di una risorsa? Che è chiaro che la rete da pesca, per esempio, da questo punto di vista è un po' un problema, perché da una parte mi favorisce, ma dall'altra ovviamente nei confronti degli animali è esattamente lo stesso della rete terziario. Quindi c'è da discutere in proposito, come vedete non è così ovvio. Però è ovvio una cosa, dice Dirò, che a seconda delle persone, dei gruppi e delle culture ci sono dei toni prevalenti, dei regimi prevalenti che danno il senso della metafora, il senso del simbolo. La nostra cultura è una cultura diurna, è una cultura di opposizione. Ma potremmo chiederci, opposizione a che? Cioè cos'è che distingue radicalmente questi due momenti? Dopo una lunga e attenta disamina di tutti quanti i simboli e di tutto ciò che questi portano con sé, Dirò ci risponde come vi ho detto la volta scorsa io. Quello che distingue è l'atteggiamento nei confronti della morte, del tempo e della morte. Allora il regime diurno marca una profonda e definitiva opposizione alla morte, no? Noi non vogliamo averci a che fare, noi la rinchiudiamo dietro muri molto alti, dietro le lenzuola bianche negli ospedali, la separiamo da casa, non la vogliamo più avere fra i piedi, non ne vogliamo parlare. Rimozione totale, opposizione totale. Oppure la morte viene vista come un qualcosa che parte di noi, qualcosa di naturale, qualcosa con cui si può avere a che fare, qualcosa con cui si può anche dialogare. E noi da questo punto di vista siamo estremamente conflittuali, non riusciamo a decidere se siamo diurni o notturni, perché nella prassi rimuoviamo i nostri cari, li mettiamo dentro i cimiteri, li chiudiamo dietro le mura, andiamo a trovarli raramente, eccetera. Però spesso ci parliamo, accendiamo candele per loro, andiamo alle feste specifiche e quindi in qualche misura cerchiamo di mantenere un canale aperto, che è un canale che caratterizzava la nostra cultura sin dall'inizio, perché vi ricordo che tra le divinità più importanti dei romani c'erano i Lari, che erano gli dei della famiglia, quindi coloro che erano gli antenati, coloro che erano stati prima, le maschere, no? Le maschere funebri e tutto ciò che veniva da sé. Ma ci sono delle culture per cui questa opposizione neanche si pone. Non so se vi è mai capitato di vedere un film giapponese o qualcosa del genere. In Giappone nei cimiteri vanno a giocare, vanno a fare i picnic, vanno a passare la giornata. Sono dei parchi molto belli peraltro. E tu stai insieme a tutta la tua famiglia che è fatta di quelli che sono qui, ma di quelli che ci sono stati. non c'è bisogno di essere terrorizzati dalla questione. Peraltro è interessante chiedersi una cultura che rifiuti l'unica cosa che ci accomuna tutti, perché la morte, l'abbiamo detto anche l'altra volta, è, no, l'unica cosa che, di cui possiamo parlare tutti quanti come esseri umani, perché ci aspetta a tutti, no? Allora ecco, questa cosa che è inevitabile, io faccio finta che non ci sia? Sono una cultura strana, perché ci sbatto il grugno sicuro, evidentemente, non ho dubbi, no? Tant'è che tutte le culture invece tendono ad elaborare dei rituali, dei cicli, qualcosa che in qualche misura permetta di alleviare un po' questo peso della morte, no? Uno degli autori di riferimento, dei miei autori di riferimento, che è Michel Maffesoli, parla di omeopatizzazione della morte, che secondo me è molto, molto interessante, ed è qualcosa che di fatto poi noi facciamo, perché è quel meccanismo che è alla base, per esempio, della profonda attrazione per la cronaca nera, per le immagini macabre, per le immagini di disastri, no? Tutte queste cose. Per certi versi, qual è la logica che c'è alle spalle? Cioè, o siamo tutti cattivi, cosa che per carità può anche darsi, ma non credo sia lo specifico, oppure attraverso quella contemplazione ci sentiamo salvi. No, noi guardiamo la morte degli altri e questa morte in qualche misura ci dice che siamo vivi. È un modo simbolico di partecipare a un evento, è un modo simbolico di, in qualche misura, avvicinarci. E vi ricordo che chi crede, no, in Italia, chi crede, pratica e segue ogni volta la morte di Cristo, che è uno dei modi profondi, delle ragioni profonde per le quali la religione cattolica è così efficace e in qualche misura porta sollievo a coloro che riescono a praticarla bene, perché ti rende la morte più gestibile. Non c'è la promessa della rinascita, ci sono tante cose che per degli animali che sono mortali e lo sanno sono importanti, al di là di Cartesio, no? Cioè, sono quegli atteggiamenti anche romani per cui diceva, mi pare Seneca, se non mi preoccupo della morte perché tanto quando arriva lei non ci sono più io, quindi il problema dov'è? Vabbè, capito, si può pure dire, però parliamone un attimo di questa cosa. Ecco, quindi il punto centrale è questo: noi abbiamo come cultura un certo tono di atteggiamento nei confronti della morte e questo ci porta a privilegiare certi tipi di simbolo, l'utilizzo di certe modalità scegliendo i simboli e via discorrendo. E questa cosa è comprensibile, studiabile, ha delle conseguenze, porta con sé delle conseguenze. No? Potrei dirvi, per esempio, che la vita attuale politica è un riflesso di questo discorso. Perché? Perché la separazione che è implicita nel regime diurno è anche separazione fra gruppi, separazione tra famiglie, separazione tra partiti. La separazione non si arresta, la separazione va avanti. Allora tutte le diaspore della sinistra, tutti i divorzi, tutti gli atteggiamenti di opposizione costante rispetto a tutti, gli haters su internet, tutto questo rientra perfettamente in un regime diurno di cultura. Tant'è che la parola dell'anno scorso, la parola più importante dell'anno scorso secondo lo Zingarelli, è antitutto. Antitutto è opposizione totale a qualunque cosa, separazione radicale da qualsiasi cosa. Quindi noi siamo profondamente separatori, siamo profondamente divisivi. La nostra cultura in questo periodo in particolare lo sta manifestando ad ogni possibile occasione. Quindi è chiaro che quello che a noi servirebbe a questo punto è un po' più di notturno, ma non di pancia, un notturno consapevole. Perché il buio della ragione, come sappiamo, genera mostri, ma oggi come oggi non serve neanche che ci sia il sonno della ragione, riusciamo a generarli anche senza. Ci siamo fin qui? Allora, detto questo, perché questo ci serve per capire che cosa c'è scritto nel saggio? Perché l'analisi del saggio, dopo aver preso atto dei motivi per i quali ci piacciono tanto le macchine, e tra questi possiamo evidentemente elencare, come abbiamo fatto più o meno la volta scorsa, uno, il fatto che le macchine le facciamo noi, quindi ci sentiamo creatori e immaginiamo che le macchine abbiano un senso unico, no? Che è esattamente l'atteggiamento della nostra cultura. Due, che le macchine siano virtualmente immortali, perché le macchine sono riparabili. no? Quindi in qualche misura la macchina è meglio di noi. Non solo, ma la macchina di solito è fatta di materiali che non deperiscono. La macchina è fatta di metalli, è fatta di leghe sempre più sofisticate, è fatta di cose che, a differenza della carne, sopportano il passare del tempo molto meglio. Quindi, come vedete, una buona parte del fascino della macchina, per quanto ci riguarda, ha a che fare con la durata e il fatto che dovrebbe essere servizievole. Immagino che sappiate che robot è una parola che deriva dallo slovacco, dovrebbe essere lo slovacco robota, che vuol dire schiavi. Quindi noi abbiamo sempre immaginato di poter esercitare la nostra signoria sulle macchine. Quindi non solo hanno questi pregi del tempo, ma sono anche nostre serve. Il problema è che le macchine, come accade in fantasia alle scope dell'apprendista stregone, tendono a prendere il sopravvento se non le gestisci con un po' d'attenzione, no? Quindi ci troviamo in questa sgradevole sensazione per le quali la macchina diventa meglio di noi. Tra l'altro vi faccio presente che la macchina, soprattutto nella figura del PC, del computer, che è la sua incarnazione migliore attuale, riproduce in modo perfetto le dicotomie cartesiane nonché diurne, che la macchina è composta di software e hardware, che sono la res extensa e la res cogitans di Cartesio, pare, ma il software è pure composto di 0 e 1, quindi di fatto è un'esplosione di separazioni, un'esplosione di dicotomie. La macchina, il computer, è perfettamente diurno, no? Allora la domanda che vi faccio ora è: il cyborg? Come lo capisco io il cyborg? Perché il cyborg non è proprio esattamente la stessa cosa. Cioè, se io privilegio la macchina perché la macchina non è fatta di materia vivente, la quale materia vivente si decompone e muore, no? Tant'è che i miei computer sono fatti di plastica, metallo, acciaio, tungsteno, metteteci quello che vi pare, però non c'è niente di fisiologico, non c'è nulla che di per sé è chiamato a morire qua dentro, no? E fin qui ci siamo. Il cyborg non è così. Il cyborg è un essere vivente che ha in sé la tecnologia. Da un punto di vista della separazione, a me il cyborg può piacere? L'avete visto Blade Runner? Perché secondo voi volevano tutti ammazzare quei poveracci? Perché i poveracci sono, per la separazione diurna, sono un problema enorme, perché tu non sai se hai davanti una macchina o un uomo. È lì il dramma delle categorie. Quando noi ci troviamo davanti qualcosa di non chiaro, noi lo odiamo, noi in particolare, perché noi siamo quelli che separano. Quindi io devo sapere, uomo o donna? Non è casuale che i sessi intermedi non ci vadano a genio, perché non si capisce che sei, né carne né pesce, no? Tornano i modi di dire, guarda un po' i casi della vita. Né carne né pesce vuol dire che non riesco a distinguerti, e io devo distinguerti, perché il mio moto interiore, il mio atteggiamento verso il mondo è di fare tutte le caselline e mettere ognuno una sua casella precisa, per cui io devo sapere tu che sei. Quando mi arriva davanti Rutger Hauer, che è uno splendido uomo ma è una macchina, a me mi manda completamente in cortocircuito, perché non so più cos'è. So se vi rendete conto della questione. La divisione e la separazione richiedono le categorie rigide. Non ci può essere una cosa che è un po' e un po', perché no? Sarebbe et. Invece noi siamo quelli dell'out-out, quindi o sei uomo o sei macchina. Non è che puoi essere un po' l'uno e un po' l'altro, perché io ti ammazzo, te vengo a cercare finché non te trovo e te finisco, no? Anche se voi umani non sapete cosa hanno visto i miei occhi e via discorrendo, è uguale. Tu sei per noi un'aberrazione, no? Non è casuale anche l'uso dei termini, un abominio, tutti questi termini terrificanti verso ciò che è misto. Il misto a noi non piace, però intanto facciamo cyborg. Matrix, sono tutti cyborg, sia quelli dentro la matrice che quelli fuori, sono tutti cyborg, perché hanno tutti uno slot piantato qui. Noi siamo tutti cyborg, che ci piaccia o meno, perché abbiamo questi affari attaccati addosso, gli occhiali, le valvole mitraliche se siamo sfortunati, delle protesi, dei chip che ci metteremo sotto pelle. Noi siamo tutti cyborg, però La domanda è: come lo accetto io un cyborg all'interno di una cultura diurna? Che mi sta dicendo questa cosa? Perché non è ovvio. La cultura diurna vorrebbe i robot come quelli di Star Wars, una specie d'aspirapolvere che fa i rumori, quell'altro che si muove tutto così e sai perfettamente che è un robot. Quelli sono i robot in tono col regime diurno, perché lì non hai dubbio su chi è il robot e chi è l'uomo. Ma gli altri invece sono un grosso problema. E che ci piaccia o meno, noi stiamo andando verso quelli. Guardate anche la narrazione della fiction. Guardate anche tutta la questione della realtà aumentata, tutti i vari nuovi ammennicoli che stanno venendo fuori, gli orologi, gli occhiali, i microchip sottocutanei e via discorrendo. Noi stiamo andando verso una confusione. Il che ci sta dicendo a livello paradigmatico che la nostra cultura sta tornando verso la confusione notturna. Che voglia o meno, che le piaccia o meno, che lo riesca a gestire o no, l'avvento del cyborg e quindi di tutte le tecnologie con le quali stiamo cominciando a convivere oggi, le tecnologie immersive, il virtuale, le tecnologie di miglioramento fisico, capacitative come le chiamano, tutte queste nuove parole, sono qualcosa che da un punto di vista immaginale ci dice che la nostra cultura sta passando una fase di cambiamento. La nostra cultura comincia a essere in qualche modo più aperta a delle confusioni che fino a poco tempo fa non avrebbe mai accettato. E sono le confusioni appunto della materia che si contamina con la mascola, con altra materia, con la tecnologia, con una materia che in qualche modo sta tentando di sublimarsi, perché vi ricordo che le nanotecnologie ormai in qualche misura rendono la materia praticamente impalpabile, cioè noi non le vediamo le nanotecnologie. Noi se avremo questi famosi robot, nanorobot dentro di noi, sarà quasi come non averli, sarà quasi come essere ancora anima e corpo separati, però di fatto la materia c'è e non ne stiamo venendo a capo della questione. Una materia che ha con sé lo stigma, perché abbiamo detto che il corpo ci fa orrore? Perché il corpo è il luogo della morte, è il luogo della malattia, della decadenza, della stanchezza. E quindi noi abbiamo identificato il corpo con la morte e l'anima con la sopravvivenza eterna. E quindi del corpo vorremmo liberarci, l'abbiamo detto. Ma noi siamo fatti di corpo, quindi non ci riusciamo. Ecco dov'è il grande problema, no? Che per quanto ragioniamo e lavoriamo su questo tipo di annientamento, l'annientamento alla fine poi non riusciamo a metterlo in campo, perché che saremmo senza un corpo? Senza il nostro corpo, peraltro. Oggi lo sappiamo che non è possibile cambiare corpo come cambieresti un cappotto, no? Però continuiamo, come dicevo l'altra volta, ad avere delle narrazioni cyberpunk, le narrazioni di Bay City, di Morgan, eccetera, per le quali tu puoi essere scaricato dovunque capiti, in un hard disk, in un corpo, in un automa, in qualunque cosa. Quindi nel campo dell'immaginale questi punti di vista si oppongono, si contrappongono gli uni agli altri, cercano di mescolarsi, di unirsi. Non so se avete visto Battlestar Galactica, qualcuno. Un giorno mi dite che fate una volta, mi piace saperlo, mi piacerebbe. Battlestar Galactica è una serie di questo genere qui, per la quale a un certo punto gli uomini hanno generato dei robot estremamente potenti, che si chiamano Siloni, e i quali a un certo punto hanno preso il... si sono ribellati, come in tutte le storie da Asimov in poi ovviamente, e hanno tentato di sterminare gli uomini. Non ci sono riusciti per una sola nave, che è la Battlestar Galactica, giusto appunto, che non era in rete. È talmente vecchia da non aver avuto le tecnologie moderne, quindi i Siloni non sono riusciti a prenderla. Quindi si crea questa isola di umanità che scappa dai robot, però il problema qual è? Che i Siloni hanno fatto dei progressi meccanici e tecnologici immensi, per cui non esistono solo i Siloni che sono proprio i robot, quelli che camminano così, non so se è presente, no? Tipo Star Wars, che vengono chiamati tostapane spregiativamente dagli esseri umani, ma ci sono pure quelli che sembrano esseri umani, quindi ristiamo un'altra volta in Blade Runner, no? Ci sono 9 classi di Siloni umani, belli, tra l'altro, ovviamente, perché ne fanno brutti, se no sarebbe insensato, i quali vengono chiamati spregiativamente lavori in pelle, tanto per capire il clima della questione. E quindi tutta la storia è sul rapporto conflittuale, ma non necessariamente, che c'è tra l'umano vero e l'umano tecnologico, o perlomeno la replica umana che non si riesce a distinguere. lì arriviamo addirittura molto prima di Blade Runner all'abominio totale, ovvero sia una macchina che concepisce un figlio da un essere umano. Non so se avete visto Blade Runner 2049, sto facendo spoiler, mi dispiace, però la fine della questione è che a un certo punto si scopre che c'è un figlio. E il figlio è l'abominio più totale. Come fai tu ad avere un figlio con una macchina? Il che mette evidentemente in crisi tutte le dicotomie, soggetto-oggetto, no? Noi siamo abituati a pensare alla macchina come un oggetto, ma una macchina pensante è un oggetto? Come faccio a mantenere le dicotomie, le chiare dicotomie cartesiane, quando potrei innamorarmi della mia assistente virtuale, come è già successo in 2 o 3 film, persone che non avendo rapporti con nessun altro parlano col telefono, immaginano che Cortana sia la loro amica del cuore. Ma anche in Blade Runner 2049 c'è la domestica di casa che può rivestire il corpo di una prostituta e soddisfare le fantasie erotiche. Cioè, comincia a diventare molto, come dire, immaginabile il fatto che noi si abbia rapporti con le macchine.
Beh, e che Black Mirror c'è quello che muore ed è risuscitato tra virgolette con il cyborg, e lei continua a parlare con il cyborg al telefono praticamente.
Non solo, ma ci sono anche le famose sex dolls attuali che sono sempre più raffinate, per cui non riesci più a distinguere la differenza. È un po' difficile da pensare che tu non riesca a distinguere la differenza tra... Esatto. Come vedete, la narrazione è costante. Westworld, per esempio, da questo punto di vista è fantastico. È un discorso di una raffinatezza assoluta sul perché, per come, dove andiamo, quali problemi ci sono in gioco. Ma comincia a diventare qualcosa di cui parliamo ricorrentemente, ne parliamo talmente tanto da segnalarci di fatto una svolta culturale. No. È chiaro che la macchina che non distingo più secondo i canoni correnti è qualcosa che io voglio distruggere. Infatti Blade Runner da questo punto di vista è perfetto. Tu dai la caccia alla macchina che è scappata. Perché? Perché non riesci a capire qual è. Non so se avete visto, come si chiamava quel filmetto d'animazione del robot con la pattumiera? Wall-E. Si chiamava Wall-E. Ah, carino, molto carino. C'è questo robottino che gestisce un pianeta di immondizia, giustamente, perché ci portiamo le nostre cose dietro anche nello spazio, e ha come hobby, già il fatto che abbia un hobby un robot è una cosa di cui potremmo parlare, ma insomma ha come hobby di raccogliere le posate di plastica. Allora raccoglie le posate di plastica e c'ha tutte le sue scatolette, cucchiai, forchette. Un bel giorno trova quelle nuove, che non so se avete visto, quelle fatte a cucchiaio con i denti dalla forchetta. Mi è capitato di vederle. Allora c'è questo robot davanti, ha tutta questa cosa in mano, che la guarda e non sa dove metterla, perché un po' è cucchiaio, un po' poi alla fine appoggia davanti. E trovo che sia geniale, perché è esattamente il problema delle nostre categorie. Noi facciamo le categorie e regolarmente inciampiamo in qualcosa che in quelle categorie non c'entra. E non sappiamo che farci. Il letto di Proguste chiede che venga ridotto. No? Non so se avete visto Sense8. Se non l'avete visto, direi che sarebbe il caso che lo guardiate. In Sense8, che guarda caso è il prodotto delle sorelle Wachowski adesso, che prima erano i fratelli Wachowski, quindi insomma c'è una situazione già di per sé abbastanza complicata. C'è questo personaggio che è una donna, ma adesso, prima era un uomo. E ha un tumore al cervello che la madre, che non si è mai rassegnata alla questione, vede come la ragione del fatto che lei sia così confuso. E quindi c'è questa scena, questa serie di scene nelle quali la madre continua a trattarlo come se fosse il figlio. Io dicevo: Michael, mi chiamo Naomi, è una donna, si è operata, ha un amante, l'ira di Dio, non c'è verso. E la madre si allea col chirurgo per operare contro la sua volontà, Naomi, per farla tornare Michael. Perché noi siamo ossessionati dalle categorie. Capite? La categoria è il principio dell'ordinamento diurno. La categoria rigida, il fatto che tu debba essere o bianco o nero. Però, come vi ho detto, la grande questione è che nel mondo di cose o bianche o nere praticamente non ce n'è. Questo è il dramma della questione. No, noi non siamo o bianchi o neri, o buoni o cattivi, o intelligenti o stupidi. Ci sono delle volte che siamo stupidi come capre e delle volte che siamo dei geni. Ci sono delle volte che siamo persone perfette e delle volte che ci facciamo schifo. Che vogliamo fare? Come la mettiamo insieme sta cosa? Abbiamo grosse difficoltà pure per il sesso, che sta diventando uno dei grandi problemi del tempo.
Abbiamo costruito i bagni eternamente separati, maschio e femmina, e ora quando vai in un locale gay o lesbo c'è tutto unisex, perché lo dobbiamo sottolineare che ci potremo andare assieme nello stesso bagno, nel senso poi c'è la porta, però anche il lavandino perché lo possiamo pure condividere, però in discoteca maschi e femmine.
Sono categorie complicate da gestire. Più andiamo avanti, più la complessità aumenta e più le categorie non tornano. Capite? E quindi il grande problema col quale siamo confrontati, lasciando da parte tutto il discorso immaginale, che però è quello che ci permette di comprenderlo, è come facciamo a vivere con un paradigma semplice in una società che è sempre più complessa. È ovvio che l'intolleranza è una delle strategie. No, non è casuale che aumentino, tornino i fondamentalismi, tornino i razzismi, tornino tutta una serie di atteggiamenti che avevamo dato per superati. Non è possibile che li si superi, perché sono l'essenza del paradigma. Sono quelli che pretendono che tu sia o con loro o contro di loro, che è ormai la dinamica fondante di qualunque tipo di aggregazione politico-culturale con cui abbiamo a che fare. Mentre tu potresti benissimo essere in parte con loro e in parte contro, potresti fregartene del loro tipo di definizione e darne un'altra. È chiaro che noi abbiamo al momento un problema molto serio da un punto di vista culturale. È molto serio soprattutto perché le radici, come vi dicevo, non sono razionali. Le radici sono in un atteggiamento che abbiamo privilegiato e che si è venuto costituendo come atteggiamento prevalente di opposizione a prescindere. Quello è il punto. Il diurno è contrario. Oggi è molto facile dire no. Il problema è che non proponi niente. Ti limiti a negare quello che propongono gli altri. Quello è l'essenza. Il momento in cui il diurno viene lasciato da solo, diventa questo. L'opposizione fine a se stessa. Qualunque cosa pur di non darti ragione, pur di non riconoscerti, pur di non accettarti, pur di non dover fare i conti col fatto che tu sembri me ma sei diverso. Che chiaramente mi mette in crisi, ovviamente. No? Quello è il grande problema. Quindi capite che si tratta di un ragionamento estremamente importante da fare, perché definisce radicalmente il quadro di senso all'interno del quale ci muoviamo. Se noi identifichiamo una delle radici dell'attuale situazione come una radice immaginale, affrontarla come dire, sul piano razionale non paga. Perché è un po' come voler convincere con degli argomenti razionali un pessimista a non essere pessimista. Si tratta di qualcosa che va oltre e prima la ragione. Tant'è che, forse ne abbiamo parlato, ma nella stessa considerazione dell'essere umano noi ragioniamo in modi di questo genere. Noi parliamo di ottimismo antropologico o di pessimismo antropologico, non so se ve l'ho detta questa cosa. Ovvero sia, noi consideriamo l'essere umano o da un punto di vista ottimistico per il quale è una buona persona, una brava persona a prescindere, o da un punto di vista pessimista per il quale è comunque una carogna. E queste sono due posizioni, per esempio, che i grandi filosofi rispecchiano perfettamente. Pensate a Hobbes, da una parte con Homo homini lupus, per cui gli uomini sono tutte carogne, o Rousseau che parla del buon selvaggio, dice gli uomini sarebbero tutti buoni, poi arriva la società e li rovina. Parliamo sempre dello stesso uomo. Però da una parte c'è il pessimista e dall'altra c'è l'ottimista, e questo influenza le teorie, influenza i modi di fare col mondo che noi abbiamo, no? Perché che questa bottiglia sia mezza piena o mezza vuota non è dimostrabile, è semplicemente un problema di come io mi pongo verso il mondo. Se sono ottimista è mezza piena, ce n'è ancora metà, se sono pessimista è già praticamente vuota, ce n'è solo metà, è sempre la stessa bottiglia. E io non posso argomentare in modo scientifico a favore dell'una o dell'altra cosa, perché quello che io vedo è una bottiglia piena a metà, ma il giudizio che do dalla bottiglia non è scientifico, è manco razionale, è di carattere. Non so se sta cosa è chiara. Noi alle spinte immaginali reagiamo più o meno in questo modo, e quindi sono oggetto di scelta, sono oggetto di, come dire, rivalutazione interiore, sono oggetto di possibile cambiamento, ma nel momento in cui ne sono consapevole, nel momento in cui mi rendo conto che certe mie posizioni sono pregiudiziali, che prescindono dalla realtà, sono quelle perché io ragiono così, perché il mio letto di Procuste è quello, perché io il mondo lo taglio in quel modo lì. Non so se sta cosa è chiara. Ed è fondamentale capirlo, perché ciò è che ciò che accade in ogni nostra istanza, in ogni nostra scelta, in ogni nostro confronto col mondo, noi prendiamo delle posizioni che ci sembrano, possono sembrarci razionali, e spesso non lo sono. Abbiamo parlato di Vilfredo Pareto? Allora, ci siamo fin qui? Reggete un altro quarto d'ora e poi ce ne andiamo con un po' d'anticipo? Se il break adesso mi sembra ridicolo. Ok, allora, vi invito a riconsiderare la cosa e a studiarvi il saggio prima della settimana prossima, così se qualcuno vuole un chiarimento in proposito glielo do. Però mi rendo conto che sono temi che non avete mai sentito nominare prima, per cui mi rendo pure conto che non sia particolarmente semplice gestirli. Però vorrei che almeno vi rendeste conto del fatto che sono importanti, perché di fatto sono quelli che meglio ci descrivono come esseri umani, al di là di Cartesio, che non è particolarmente geniale. Per dimostrarvi questo discorso vi parlerò invece di un sociologo italiano, uno dei pochi sociologi italiani, che vale la pena di essere menzionato, che è Vilfredo Pareto. Ora, Vilfredo Pareto di suo è già di per sé un caso interessante. Perché? Perché nasce come ingegnere. Ora, gli ingegneri sappiamo che, come si è detto, sono i campioni della ragione cartesiana, per molti versi, no? Nasce come ingegnere, ma ha un carattere non particolarmente adattabile, diciamo un carattere di merda se vogliamo essere precisi, quindi litiga con popolo e paese dappertutto. A un certo punto abbandona le filline Valdarno dove lavorava, quindi manco lontano da qui, e siccome nel frattempo ha avuto la fortuna di conoscere Maffeo Pantaleoni e ha una bella testa, diventa un economista di fama. Non so se qualcuno di voi ha mai studiato economia, microeconomia, ci sono le leggi di Pareto, è lui. Non è un omonimo, è proprio lui. Quindi parliamo di una persona estremamente importante nel panorama culturale dei primi del Novecento, il quale però a un certo punto diventa sociologo. Ora, faccio presente che in termini di status è una scelta suicida, perché lui di fatto era uno dei più importanti esponenti della disciplina più importante del momento storico in assoluto, perché gli economisti ai primi del Novecento erano praticamente i nuovi dei, no? E questo no. Lui diventa sociologo, scelta folle, sapete che i sociologi non è che abbiano mai avuto sta grande stampa, ma al tempo ancora meno. Allora che succede? Perché? Perché Pareto è troppo intelligente per il suo stesso bene, come si potrebbe dire, nel senso che si rende conto che con l'economia non spiega la realtà. Perché? Perché l'economia è, come abbiamo appena detto, una scienza, se la vogliamo chiamare così, per la quale i comportamenti sono prevedibili e improntati a una logica che è quella della massimizzazione dei profitti. Come vi dicevo prima, l'azione economica è l'azione per la quale io ottengo il massimo possibile a fronte delle mie spese. Ci siamo fin qui? Pareto formula una teoria dell'azione in cui questa azione si chiama azione logica. Ovvero sia, le azioni logiche sono quelle nelle quali c'è una perfetta corrispondenza tra i mezzi e i fini che vengono adottati, no, tra i fini e i mezzi che vengono adottati per perseguirli. Ok? Qual è il problema, dice Pareto? Che io, se mi guardo intorno, vedo l'8% di azioni logiche e il 92% di azioni non logiche. Che, guarda caso, non perché lo abbiamo fatto apposta, ma è esattamente la quota di efficacia del contenuto razionale all'interno dell'efficacia della comunicazione. Cioè, credo che da qui ci sia una qualche tipo di figura all'interno di queste proporzioni che meriterebbe di essere presa in considerazione. E siccome Pareto vuole capire la gente cosa fa, dice: inutile che io continuo a fare l'economista, perché da economista spiego l'8% delle azioni, io voglio spiegare l'altro 92%. E quindi diventa sociologo. E crea una teoria estremamente ingombrante e pesante delle azioni non logiche. Però, al di là della casistica che non vi sto a fare perché francamente non merita, quello che ne emerge è una strategia estremamente interessante, che credo, se siete men che ipocriti, riconoscerete piuttosto bene. Cosa dice Pareto? L'azione non logica nasce da una cosa che si chiama residuo. Ora poi vediamo che perché si chiama residuo. Il residuo mi spinge ad agire. Azione non logica. Ok? Io però a questo punto ho un problema. Perché io mi autorappresento come essere razionale. E l'essere razionale, secondo la sua teoria, deve agire in modo economico. Come faccio io a dirmi che sono razionale quando nel 92% dei casi non mi comporto come razionale? Perché dopo aver agito io mi racconto una cosa che si chiama derivazione. Ed è una razionalizzazione ex post. Ovvero sia, io agisco in modo non razionale, ma mi racconto di aver agito in modo razionale. Ovvero sia, trovo un modo, con la mia ragione, con la mia capacità dialettica, di dirmi che quello che ho fatto l'ho fatto per motivi estremamente razionali. E questo noi lo facciamo continuamente. Esempio banale. Vado a fare la spesa. Ho 50 euro che dovrebbero bastarmi tutta la settimana. Vedo un paio di scarpe che mi piace in vetrina e compro quelle per 50 euro. Da un punto di vista razionale ho fatto un disastro, perché non mangio. No? Quindi mi dovrò inventare qualcosa, dovrò andare a parlare con gli amici, fare i buffi, inventarmi qualcosa. No? Questa cosa mi dovrebbe mettere in crisi perché mi sono comportato in modo estremamente stupido, ma io mi dico, con quelle scarpe al colloquio di lavoro della settimana prossima ho tutte le probabilità di essere scelto. E quindi ho fatto un investimento per il mio futuro. Mi sacrifico, non mangio, però non che vado in discoteca a rimorchio, perché quello sarebbe un po' difficile da digerire, anche se tutto sommato l'idea generale qual era? Quella che, come ho visto le scarpe, mi sono visto stile John Travolta sulla pista da ballo e ho detto capirai trombo come un riccio per tutta la settimana, che era più o meno l'idea generale, no? Però questo non me lo posso dire. Me devo dire qualcosa che abbia... risponda alla mia immagine di me come uomo razionale, e quindi la mia immagine di me come uomo razionale mi farà dire è un sacrificio, però ne varrà sicuramente la pena in tempi lavorativi, che è rispondere alla retorica corrente. Capite dov'è il trucco della questione? Cioè noi riusciamo a comportarci in modo quasi mai razionale, ma ci raccontiamo regolarmente che stiamo seguendo una ragione precisa. Ovvero sia, ex post, senza accorgercene ovviamente, sennò saremmo schizofrenici, ma a volte magari siamo proprio lì borderline sulla questione, ci raccontiamo regolarmente cose che sarebbero quelle che avremmo dovuto adottare come criterio di comportamento prima, ma ce le raccontiamo dopo, per spiegare come diavolo è che non ci abbiamo mai una lira in tasca, che continuiamo a frequentare persone con le quali sappiamo perfettamente che non sarebbe opportuno avere rapporti, che continuiamo a vivere delle vite che non ci piacciono, che continuiamo a fare lavori che ci fanno schifo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste cose rientrano nel 92% paretiano delle azioni non logiche. Ora, ci siamo fin qui? Se voi prendete un giornale, linea di massima, 95% di quello che leggete, anzi 92% tanto per rimanere sulle percentuali, è storia di derivazioni. No? Se vogliamo andare all'estero senza beccarci i nostri, ma Trump, 95% di quello che dice Trump è falso, e vabbè, è una cosa. Però in linea di massima è un qualcosa di falso che ha a che fare con questo tipo di meccanismo, che è quello che dovrebbe dire se volesse che gli altri lo scegliessero conoscendo il suo elettorato, che non ha a che fare con quello che poi fa, ma lo dice. Oppure quello che fa, se lo fa sulla scorta delle sue, come dire, strane tare mentali, dopodiché lo riproduce, lo racconta in quest'ottica. L'ho fatto perché così America First, perché così i sovranisti bianchi, perché così, anche se non si riesce a vedere l'aggancio con la questione, spesso e volentieri. Ecco. Quindi noi, di fatto, cosa vediamo oggi? Che il preteso discorso razionale interessa una minima parte delle situazioni, e questa cosa è sempre più palese. Voglio dire, quando uno, non me ne vogliate, non voglio fare politica, però, come dire, quando uno ti dice abbiamo abolito la povertà, ma di che parliamo? Scusate, no, siamo un attimo logici. Abbiamo abolito la povertà? Perché hai fatti buffi poi, oltretutto, perché dice, sai, al limite, potrei pure, un momento di megalomania, ma lo potrei capire. Come ti può venire in mente a dire una frase del genere? Cioè, che c'è di razionale in una frase del genere? Ecco, questo è il regime all'interno del quale ci troviamo. Ora, però, ultima cosa. Perché residui, secondo voi? Cos'è un residuo? Se dovessi dare una definizione di residuo. Scusami? Uno scarto, esatto, va bene. Diciamo qualcosa che rimane. Non tra le pagine chiare e le pagine scure, come diceva De Gregori, ma qualcosa che rimane magari dopo un processo, una lavorazione, no? Tu fai, generi, che ne so, del legno, fai delle piance di legno, rimangono i scarti, i residui, le cose. Ora, se voi doveste, senza sapere quello che ho detto fino adesso, vedervi queste due cifre davanti, quale mi direste che è una possibile cifra di residuo? L'8. No, un processo che lascia il 92% dei residui a me mi crea delle grosse difficoltà, pure economiche, perché non lo farei mai, no? Vuoi dire, che cazzo, che devo produrre per poter buttare il 92% di quello che utilizzo? Non sta né in cielo né in terra, però come vedete il nostro buon Pareto è impermeabile alla questione, cioè lui ritiene che i residui siano qui. Perché? Residui di cosa? Per capirlo. Pareto è fine 800, primi 900. È un evoluzionista sociale, è un positivista. Quindi i residui quali sarebbero? Ciò che ancora nel processo di evoluzione umana, che non può essere che un processo di crescente razionalità, continua a non essere razionale. Residuo è il residuo del processo di evoluzione. È la zavorra di Cartesio. Quindi restiamo da capo a 12 pieni nella faccenda della res extensa, no? Talmente tanto da impedire a una persona che peraltro sappiamo essere intelligente, perché ripeto, ingegnere, direttore delle ferriere, autore di teoremi economici ancora oggi utilizzati, autore di monumentali opere di sociologia, quindi non uno stupido, ecco, però il non stupido continua a non vedere che dire che una cosa del 92% è residuale è assurdo, in termini di lingua, non in termini d'altro. È evidente che qui la questione è ribaltata, cioè da quello che dice Pareto io mi accorgo che la razionalità è residuale, cioè la razionalità è quello che ogni tanto accade quando le situazioni sono corrette, quando i miei processi mentali riescono in qualche misura a bilanciare tutto ciò che mi accade, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che io vedo qui è un mondo che è in preda all'irrazionale, perché se il 92% delle azioni del singolo sono irrazionali, le chiacchiere stanno a zero, ragazzi. Nonostante ciò che io proclamo, nonostante tutta l'illuminismo abbia detto, abbia fatto e abbia sostenuto, quello che io vedo è un mondo in cui la gente fa cose di cui non sa che cosa sta facendo. La gente è in balia di se stessa e dei suoi istinti, che poi naturalmente in questi casi di solito diventano gli istinti peggiori. Perché quando tu non hai consapevolezza di questi meccanismi, quello che viene alla luce è il tuo lato peggiore. Quindi l'odio, quindi il disprezzo, l'invidia, il desiderio di far male gratuito, il bullismo, tutte le cose che vediamo ovunque in giro intorno a noi, hanno una perfetta radice in questa incomprensione radicale di come è fatto l'uomo. L'uomo è fatto così, e vi dirò di più, probabilmente sulla scorta di Platone e di Cartesio. Perché qual è l'uomo? Perché l'uomo dovrebbe volersi riconoscere come razionale? Perché Cartesio e Platone prima di lui gli hanno detto che sei uomo solo se sei razionale. Quindi qui il problema è che se io non mi racconto balle, io poi non riesco più a percepirmi come essere umano, perché io cogito ergo sum, vi ricordo. Allora, se io sum soltanto nell'8% dei casi, come faccio a vivere con me stesso? Non so se sta cosa è chiara. Cioè, abbiamo visto che Cartesio ci ha offerto un'utile scappatoia, un'utile scorciatoia per capire se siamo o meno esseri umani, ed è essere razionali. Solo che l'essere razionale di Cartesio non è l'essere razionale di oggi. L'essere razionale di Cartesio al limite ci poteva pure stare, come dice il Presidente del Consiglio, Oggi invece essere razionali, come dicevamo, vuol dire essere economici rigidamente, ovvero sia comportarsi regolarmente in ossequio al principio della massimizzazione dei profitti, cosa che non facciamo praticamente mai. Quindi come faccio io a continuare a considerarmi essere umano? Me devo raccontare delle frottole. Mi devo raccontare che sono razionale nonostante qualunque atteggiamento, nonostante qualunque comportamento pratico. Devo trovare dei motivi per i quali continuo a fare cose che non dovrei fare, fra le quali, come abbiamo visto, consumare troppo alcol, drogarmi, fumare, no? Mangiare smodatamente, eccetera, eccetera, eccetera. Ho bisogno di trovare dei modi per raccontarmelo. Allora sì, ho mangiato come un bue stanotte, però la giornata è stata molto dura, dovevo in qualche misura gratificarmi. Poi domani vado in palestra. Perfetto. Che problema c'è? Poi sai benissimo che non andrai in palestra. Sai benissimo che a settembre ti iscrivi alla palestra, ma non ci andrai perché a settembre torni che, siccome in spiaggia non te si poteva guardare, torni che sei bello bruciato, diciamo, quest'anno vedrai te che divento la tartaruga, Rocco Siffredi e tutta la banda. No? Però tanto poi non lo fai. Capite? Perché noi abbiamo una serie di spinte, una serie di atteggiamenti che vanno saputi gestire, tant'è che nell'antica cultura, quella ancora medievale, quella fino al 700 e rotti, c'era un problema di comprensione e gestione delle passioni, non di allontanamento. Lo sapevano benissimo che potevano essere problematiche le passioni, ma sapevano anche che si poteva in qualche modo convivere con le passioni. C'erano dei regimi di sfruttamento, diciamo, chiamiamolo così anche se è brutto, positivo, di convivenza ottimale con le emozioni e le passioni. Dopo Cartesio questa cosa non si è più posta, noi le emozioni le abbiamo semplicemente tolte di mezzo, no? Ci raccontiamo un sacco di balle, come dicevo qualche lezione fa, continuano a dire che non ci deve essere posto sul posto di lavoro per i rapporti interpersonali, e noi sappiamo perfettamente che il 95% dei rapporti non canonici hanno luogo sul posto di lavoro. Non è schizofrenia questa? O no? Quello è il problema. Cioè noi continuiamo a trattare le situazioni, dalle più banali alle più significative, con una nonchalance di razionalità, una pretesa di razionalità che non sta né in cielo né in terra, perché se dovessimo perdere un attimo di tempo a guardare le situazioni, diremmo: ma com'è possibile che sta cosa la accettiamo? Che c'è successo? Quindi capite che la questione è molto interessante, perché rivela tutta una serie di questioni, ovvero sia il modo in cui noi conviviamo col nostro versante non razionale, che è in larga parte, in larga misura, spesso al controllo delle nostre azioni, pur facendo finta che non ci sia. Ma com'è possibile che io mi continui a raccontare la favola bella del fatto che sono razionale, quando nella gran parte dei casi mi comporto in modi non razionali? Perché me lo racconto. E chiaramente, vi ripeto, le derivazioni non sono consapevoli. Non è che io so di starmi fregando, perché lì veramente sarei in piena psicopatologia. È semplicemente un qualcosa che io mi racconto. Tra l'altro vi faccio presente che questo è un modello che Nietzsche, per esempio, diceva che vale per tutte le azioni. Cioè io prima agisco e poi penso e mi spiego perché ho agito. E più o meno si potrebbe prenderlo in quest'ottica, no? Per cui abbiamo anche lì una falsa pretesa di controllo, perché se è vero questo vuol dire che l'io di fatto è quello che mette le pezze, non è quello che decide. E la domanda è: chi decide? No. Se io regolarmente faccio le azioni e poi devo cercare di capire che ho fatto, chi è che controlla il mio agire? È un po' complicato. Vedete che crea una serie di problemi questo tipo di ragionamento. Però è utile averlo perlomeno presente, credo. Io sono convinto che sia importante, perché vi permette di comprendere meglio anche voi stessi. Pratiche di vita che non vi spiegate, atteggiamenti che andrebbero modificati, modi di rapportarsi al prossimo, di nuovo, no? Perché è chiaro, anche se non l'ho ancora detto, e poi chiudiamo, che questo regime immaginale, questo modo di essere raffigurati e di raffigurare, riguarderà anche voi. Chiaramente, no? I pazienti vi vedranno in un quadro immaginale, non vi vedranno semplicemente come dei tecnici ai quali è stato impartito un tipo di sapere che potrebbe essere loro utile. Vi vedranno come agenti della salvezza, che vi piaccia o no. Vi vedranno come gente che ha in mano il loro destino, e spesso avranno anche ragione. E tutte queste aspettative, al di là di quelle plausibili razionalmente, vanno anche osservate e prese in atto in quest'ottica. Capite? Perché è chiaro che dall'aspettativa della salvezza discendono una serie di assunti abbastanza impegnativi. Non semplicemente non hai fatto bene il tuo lavoro, c'è qualcos'altro. Quindi coloro che hanno rapporti con l'altro devono sempre rendersi conto che l'altro li vede in un'ottica che lui non è detto che sappia. Lo costruisce in un'ottica che ha a che fare col suo regime immaginale, con ciò che si aspetta a un grado meno consapevole. Non so se mi spiego. Cioè, le nostre aspettative, come abbiamo visto, sono estremamente variegate, ma molta parte delle nostre aspettative gioca sull'aspettativa immaginale, non sull'aspettativa razionale. Capite? È quindi lì che comincia a diventare complicato, perché, e chiudo veramente stavolta, aumentano costantemente le cause contro i medici. Aumentano perché comunque si è diffusa una visione della questione per la quale se il medico te tratta, non ti fa guarire, è colpa sua. Semplice. E questo si è costruito su un racconto di infallibilità, di sapere totale, di comprensione radicale di tutti i meccanismi, che è completamente fallato. Non è vero. Noi siamo molto più bravi di prima, ma ciò non ci mette affatto al riparo dall'occasionale cecità, errore, sbaglio madornale o comunque incomprensione non dovuta al nostro sapere. Ma se io credo, tendo a farti capire che invece le cose stanno così, poi tu te l'aspetti. E ripeto, la salvezza e la malattia sono strettamente vicine. E il tema della salvezza, come probabilmente avrete capito, è uno dei temi che ci sta più a cuore di tutti, perché ruota attorno alla questione della morte anche lui. Quindi sono temi estremamente sensibili. Ok, ci vediamo la settimana prossima.